L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo presentano. Conversazioni d'arte. Cinque passi nella scultura, dall'antico al contemporaneo. La scultura dal primo rinascimento al barocco. Conduce Giada Voci. Prenderanno parte alla trasmissione Daniela Porro, soprintendente per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma. Michele Di Monte, storico dell'arte e responsabile del servizio educativo della soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma. Claudio Romano, componente della Direzione Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS. Elisabetta Borgia, del Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio, Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Redazione Mariolina Lombardi. Regia di Giacomo Elmi.
Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, sono Giada Voci, volontaria del Servizio Civile presso l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Quest'oggi ho l'onore di sostituire al microfono Luisa Bartolucci, che purtroppo non sta molto bene, ma le auguriamo tutti una pronta guarigione. Desidero inoltre porgerle i miei più sinceri ringraziamenti per la fiducia e l'opportunità che mi ha offerto. Spero solo di non deluderla e ovviamente di non deludere neanche voi. Nella trasmissione odierna faremo insieme un viaggio, cinque passi nella scultura, dall'antico al contemporaneo. E seguendo il ciclo delle nostre conversazioni d'arte, oggi ci soffermeremo in particolare sulla scultura dal primo rinascimento al barocco. Per illustrarci meglio le diverse tappe del cammino che affronteremo oggi, è qui con noi la professoressa Elisabetta Borgia della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio, nonché la nostra fedelissima curatrice delle conversazioni d'arte.
Buonasera a tutti.
Buongiorno, professoressa Borgia, grazie per essere qui con noi. Lo scorso giovedì con Francesco Piscitiello eravamo rimasti allo stucco e l'oro, la pietra ed il legno, dare forma al mondo nel Medioevo. Oggi invece di cosa ci occuperemo?
Sì, oggi un altro percorso molto interessante. Verranno presentati in particolare gli sviluppi della scultura tra il XV e il XVII secolo. Ciò che verrà messo in evidenza saranno alcune problematiche legate a specifiche condizioni imposte dall'utilizzo di determinati materiali, determinati strumenti tecnici a disposizione. e non ultimo anche dalle richieste della committenza così importante in questo periodo. E verranno messe a confronto in maniera anche dialettica le differenti soluzioni e risposte di artisti come Donatello, Michelangelo, Benvenuto Cellini, Gian Bologna, fino a Bernini e ad altri protagonisti della scultura del Seicento. Inizieremo proprio analizzando le novità della scultura di questo periodo rispetto alla tradizione precedente, ponendo ad esempio a confronto il realismo gotico, di cui abbiamo parlato nel corso della puntata precedente, con quello rinascimentale. E si parlerà poi della funzione politico-celebrativa della scultura monumentale di destinazione pubblica in epoca rinascimentale. E poi, in un certo qual modo, torneremo a ripercorrere quel passaggio dalla scultura classica a quella ellenistica nell'analizzare proprio lo sviluppo del naturalismo nella scultura seicentesca, ponendo una particolare attenzione ad esempio alla sua ricerca virtuosistica nella resa delle superfici, un aspetto questo di grande interesse, di grande importanza, soprattutto nel quadro di un discorso qual è il nostro, attento non solo all'esperienza visiva ma anche a quella tattile. Ecco, voglio dire che nel corso della puntata è previsto un collegamento telefonico a cui penso parteciperà anche il dottor Claudio Romano della Direzione Nazionale dell'Unione, un collegamento telefonico con i partecipanti alla giornata di studio, ad una giornata di studio dedicata proprio alla presentazione di iniziative ed esperienze a favore della mediazione e dell'accessibilità culturale. Una giornata organizzata presso il Museo Nazionale d'Arte Orientale Giuseppe Tucci di Roma in collaborazione con il Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini, e che si pone a conclusione di un progetto più ampio dal titolo Al Museo con Patrimoni Narrati per Musei Accoglienti. Un progetto quindi che un po', come si può capire dal titolo stesso, è dedicato a nuove forme di mediazione del patrimonio culturale per un maggiore e un migliore coinvolgimento dei diversi pubblici. Su questo poi ci soffermeremo proprio nel corso del nostro intervento. Mi scuso fin d'ora se poi dovremo interrompere, magari lasciare a metà un discorso, una lettura, ma dipendiamo un po' dai tempi della tavola rotonda, ecco. Siamo noi che ci adattiamo a loro in questo caso. Ecco, questi due musei che abbiamo citato, anche in passato hanno investito molto nella promozione di forme alternative di visita alle collezioni permanenti e puntando proprio sul coinvolgimento, dicevamo, non solo del pubblico tradizionale dei musei, ma anche di quello potenziale. Ecco, questo è un termine molto importante, un potenziale perché spesso viene escluso e non per mancanza di interesse, anzi assolutamente, ma per la presenza di quelle tante, troppe ancora, barriere fisiche, sensoriali e culturali. Ecco, un coinvolgimento anche in fase progettuale, che questo l'abbiamo detto tante volte anche nel corso di queste trasmissioni, che ha sempre portato, come dimostra anche l'esperienza che abbiamo sopracitato al Museo Con, che ha sempre portato un accrescimento proprio dell'esperienza culturale dentro e fuori lo spazio museale, e che ha portato spesso allo sviluppo anche di nuove forme di comunicazione e narrazione del patrimonio attraverso approcci, linguaggi e strumenti differenti. Io non direi altro, perché su questi temi poi torneremo un pochino nel corso del nostro collegamento e concludo che l'introduzione del tema di oggi, approfittando della presenza di Michele Di Monte, storico dell'arte, che ci raggiungerà a brevissimo, responsabile del servizio educativo e tanto altro della soprintendenza del Polo Museale Romano, conosceremo appunto più da vicino i musei, i palazzi e le collezioni che a questo importante istituto del MIBAC fanno capo, cercando anche di conoscere, seppur brevemente, la storia e le relazioni con le importantissime collezioni conservate ed esposte in questi luoghi meravigliosi.
Grazie professoressa Borgia. Io vi ricordo che potete intervenire durante la diretta in diverse modalità. Potete chiamare i nostri numeri telefonici che sono 06 69 98 8353 oppure 06 6791 758. In alternativa potete scriverci un'email all'indirizzo diretta @wicechi.it o ancora compilando il form della rubrica Parla con l'Unione, presente appunto nel nostro sito. A questo punto, se lei è d'accordo, professoressa, manderei il brano musicale The Pan Flute in Renaissance and Baroque.
Perfetto.
Eccoci tornati nuovamente in studio. Io nel frattempo leggo un messaggio che ci è stato gentilmente lasciato sul form del nostro sito. Da Frosinone in ascolto il consigliere Vozza Onorio. Lo ringraziamo e lo salutiamo anche noi. Nel frattempo qui in studio ci è raggiunto il dottor Michele Di Monte, storico dell'arte della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma. Benvenuto, dottor Di Monte.
Buonasera, grazie.
Grazie per essere qui con noi oggi.
Grazie a voi dell'invito, naturalmente.
Purtroppo la dottoressa Daniela Porro, soprintendente speciale per il patrimonio storico, artistico ed antropologico, non è potuta essere dei nostri, si scusa, ma insomma abbiamo un validissimo sostituto, sì. Insomma. Io direi di passare direttamente alle domande.
Certo.
Nei musei di pertinenza del Polo Museale Romano sono custodite opere e collezioni di eccezionale importanza, tra queste anche alcune delle opere più note proprio del periodo che andremo ad analizzare oggi. Ma qual è stata la genesi di queste collezioni e quale il rapporto con i musei, i palazzi in cui sono custodite?
Dunque, si tratta certamente di una storia piuttosto complessa, articolata, anche diversificata, come sono effettivamente diversificate le realtà che fanno parte, costituiscono l'insieme appunto di quello che oggi è il Polo Museale Romano, che è un'istituzione relativamente recente, risale a poco più di 10 anni fa, e è sorta con l'intento appunto di mettere insieme, di collegare in una rete anche dal punto di vista amministrativo un insieme di realtà museali radicate sul territorio per una gestione, diciamo, più efficace della politica dell'offerta culturale e per l'accessibilità, la fruibilità delle collezioni. Non di meno si tratta di realtà che hanno storie, percorsi, sedimentazioni storico-culturali per l'appunto anche molto differenti. Questo peraltro costituisce una ricchezza indubbiamente del polo museale, perché ogni museo ha appunto una sua, ogni galleria ha appunto una diversa caratterizzazione, diversi tipi di opere, diverse storie di collezione. Basterebbe anche solo elencare rapidamente i musei che fanno parte appunto del gruppo: la Galleria Corsini, la Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini, la Galleria Borghese, il Museo Nazionale di Palazzo Venezia, la Galleria Spada, il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, nonché, last but not least, il Museo degli Strumenti Musicali. Quindi già sono tutte istituzioni particolarmente ben note a Roma e non solo, naturalmente, e quindi basta anche solo forse questo elenco per dare un'idea della varietà, della ricchezza, della molteplicità appunto di carattere, di offerta che il polo mette a disposizione del pubblico. Diciamo che se volessimo raccontare la storia di ogni museo ci vorrebbe molto più tempo, naturalmente. Qui mi limiterò a qualche cenno appunto per cercare di rispondere peraltro un po' più precisamente in termini pertinenti alla domanda in ordine alla relazione fra le collezioni e la storia dell'istituzione e del museo, che anche in questo caso appunto sono piuttosto diverse, qualche volta anche tormentate. In realtà la prima collezione che entra a far parte di quello che poi sarà il polo, anzi per la verità la prima collezione che diventa una galleria nazionale dello Stato, è la Galleria Corsini, infatti, che nel 1883 viene ceduta, per così dire, allo Stato italiano dal principe Tommaso Corsini, che era in procinto di trasferirsi a Firenze, perché appunto la famiglia Corsini è originaria di Firenze, e lascia allo Stato italiano il palazzo con la sua collezione. E questo si tratta di un fatto piuttosto eccezionale, perché proprio da questa prima acquisizione deriva poi appunto l'allargamento di quel patrimonio statale che costituirà appunto il fenomeno delle gallerie nazionali e che segna il passaggio appunto fra l'Ottocento e il Novecento. Infatti proprio per ragioni, diciamo, di insufficienza di spazio per l'allargamento, le nuove acquisizioni, gli acquisti operati dallo Stato di opere d'arte nell'arco degli anni, la Galleria Corsini, che diciamo così era ospitata ed è ancora oggi ospitata nel piano nobile di Palazzo Corsini alla Lungara, a Trastevere, si rendeva insufficiente, e quindi era necessario pensare ad una nuova collocazione. Questo soprattutto dopo il 1895, quando appunto viene ratificata, per così dire, l'istituzione della Galleria Nazionale d'Arte Antica. Se non che poi la nuova sede per allargare, per estendere, per amplificare la possibilità di esporre le nuove opere acquisite alla Galleria Nazionale, dovette aspettare parecchio, perché soltanto nel 1949 venne acquisito allo Stato dagli eredi della famiglia Barberini appunto il palazzo omonimo, che oggi è sede della Galleria Nazionale, appunto in via dei Quattro Fontane, e che diventerà da quel momento in poi, dall'inizio degli anni 50 in poi, appunto l'altra sede, per così dire, anche più ampia, più grande, appunto, che ospiterà le collezioni della Galleria Nazionale. Poi appunto negli anni si aggiungeranno appunto anche gli altri musei, fino alla fase più recente che ho ricordato all'inizio, in cui appunto questo gruppo molto, molto diversificato e molto articolato di musei entreranno a costituire un insieme, appunto un polo specifico. E come ho detto prima, appunto il rapporto fra le collezioni e tra il contenuto e il contenitore, per così dire, è molto variabile, perché mentre nel caso della Corsini, di cui ho accennato, diciamo così, le vicende, si tratta di un rapporto stretto e consustanziale e storicamente radicato, perché in realtà fortunatamente, si può dire, visto che si tratta di un caso abbastanza eccezionale, anche se a Roma non unico, il palazzo voluto dalla diciamo acquisito dalla famiglia Corsini nel Settecento, quando appunto il cardinale Lorenzo Corsini diventa papa con il nome di Clemente XII, il palazzo viene acquisito appunto come residenza della famiglia, viene fatto ristrutturare dal Fuga e comincia ad ospitare quella che sarà appunto la collezione della famiglia Corsini, e resterà in mano alla famiglia fino appunto all'Ottocento, quando poi passerà allo Stato, se non che appunto con questo passaggio lo Stato acquisisce la collezione, che è un'importante collezione di dipinti, compresi soprattutto fra XVI e XVIII secolo, ma acquisirà anche appunto il palazzo stesso, e quindi oggi la Galleria Corsini è un unicum per certi versi, un luogo privilegiato dal punto di vista della ricostruzione storica, anche potremmo dire dell'atmosfera, del fascino, perché in realtà uno ha la possibilità, i visitatori hanno la possibilità di vedere le opere nel loro contesto originale, nello spazio che effettivamente le ospitò e le vide anche forse per la prima volta, quando appunto i principi Corsini negli anni acquisirono nuove opere attraverso appunto acquisti, attraverso doni, regali soprattutto al Papa, e allargarono la propria collezione. Quindi, che è tra l'altro una collezione anche in questo caso diciamo diversificata, non solo di dipinti, ci sono anche gli arredi, le sculture, i bronzi, i marmi, tutti sono oggetti originali che facevano parte della raccolta Corsini e che si è potuto ricostituire in un insieme integrale in tempi poi relativamente recenti, perché soltanto nel 1983-84, diciamo nel centenario del Palazzo Corsini, appunto, si è riusciti a riunire il contenitore e il contenuto, come dicevo prima. Vicenda piuttosto diversa invece quella che riguarda per esempio invece Palazzo Barberini, perché per ragioni che sarebbe adesso lungo e complesso ricordare nel dettaglio, la collezione, la famosa, la celebre collezione di opere d'arte della famiglia Barberini, che diciamo così risale alla prima metà del XVII secolo, quando appunto la famiglia Barberini fa costruire, o meglio fa ampliare diciamo così la Villa degli Sforza, acquisita proprio per questo motivo, e fa costruire quello che oggi è attualmente Palazzo Barberini. Dicevo appunto, questa collezione, che sarà tra le più famose di Roma e d'Italia per tutto il XVII secolo e oltre, segue poi invece una vicenda storica piuttosto tormentata, come accennavo prima, e in larga misura purtroppo, per varie ragioni, e già a cominciare dalla fine del XVIII secolo, questa collezione viene smembrata, sia per ragioni che ineriscono al passaggio ereditario di generazione in generazione, le divisioni della famiglia che comportano una divisione del patrimonio, e poi tutta una serie di altre dispersioni che fanno sì che oggi il nucleo, diciamo così, delle opere originariamente parte della collezione Barberini sia molto molto ridotto. In compenso però la Galleria Nazionale, proprio in quanto diciamo così in ossequio alla sua vocazione di come era normale per le grandi gallerie nazionali europee, diciamo una vocazione di rappresentazione ampia, se non proprio esaustiva, comunque panoramica delle vicende artistiche nazionali italiane, appunto, ha acquisito una serie di nuclei collezionistici differenti, che hanno a loro volta storie di formazione piuttosto diverse, e li ha riuniti in un insieme che oggi appunto è piuttosto cospicuo. Poi naturalmente ci sono vicende di altro genere che riguardano per esempio la collezione Borghese, che ha invece un nucleo storico molto, molto circoscritto, storicamente determinato, che rimanda appunto alla fase collezionistica soprattutto dei principi Borghese, del cardinale Scipione Borghese. Quindi si tratta di storie differenti che vanno appunto considerate volta per volta. Però questo, come dicevo e lo ripeto, è una caratteristica peculiare del nostro polo museale, perché appunto consente, come dire, un tipo di approccio e un tipo di fruizione alle opere d'arte che va appunto dalla ricostruzione storica dettagliata persino degli ambienti originali a invece così una panoramica molto più ampia, molto più allargata, persino potremmo dire manualisticamente organizzata, che consente invece appunto una visione e un percorso nella storia dell'arte molto più ampio e diversificato.
Dottor Di Monte, quali sono i principali interventi della soprintendenza nel campo della promozione e naturalmente dell'accessibilità al patrimonio culturale?
Dunque, da questo punto di vista, i vari musei del Polo e in particolare, peraltro per quel che mi riguarda anche più direttamente in quanto responsabile del servizio educativo, del servizio didattico del Po, che è un ufficio diciamo centralizzato per i vari musei del Polo, sono state varate varie iniziative che appunto intendono consentire un massimo di accessibilità alle collezioni del Polo. Si tratta naturalmente di un problema delicato, talvolta anche difficile da un punto di vista anche strettamente materiale, come forse non è difficile immaginare anche sulla scorta di quanto ho appena detto prima rispondendo alla precedente domanda. Perché? Perché è chiaro che le sedi dei nostri musei sono spesso delle sedi difficili dal punto di vista della fruizione moderna, per così dire, cioè organizzata secondo standard di accessibilità, di fruibilità, che sono fissati ormai dalla museologia contemporanea, perché si tratta di palazzi storici, di palazzi che spesso hanno un pregio altissimo, basterebbe pensare anche semplicemente appunto a Palazzo Barberini, e che quindi si prestano soltanto con adeguate cautele e adeguate misure, diciamo così, ad essere modificati anche proprio materialmente per venire incontro a esigenze di accessibilità anche fisica, per così dire, per tutto quel che concerne appunto le barriere, eccetera. Peraltro invece stiamo proprio facendo degli sforzi per ovviare a questi vincoli, per così dire, dei quali peraltro non possiamo non tener conto. Ed è proprio di questi giorni, tra l'altro, un'iniziativa varata tra l'altro proprio dalla Direzione per la Valorizzazione che si intitola appunto Cultura senza ostacoli, e che individua a livello nazionale una serie di istituzioni, di siti museali, in vista di un progetto anche abbastanza ampio e articolato di interventi che appunto consentano a questi musei di essere più facilmente fruibili, più largamente accessibili da pubblici di tutti i tipi, anche pubblici appunto con variamente portatori di handicap o di minorazioni di vario genere, insomma. E tra l'altro appunto tra questi siti nel Lazio è presente Palazzo Barberini. Su questa rosa, diciamo così, di proposte ci sarà una votazione a livello web online.
Sì, c'è una consultazione online, colgo l'occasione, ecco, per dirlo. Visto, grazie Michele che l'hai citato, sul sito della Direzione Generale per la Valorizzazione www.valorizzazione.beniculturali.it si può votare, c'è proprio questa consultazione online per raccogliere le preferenze.
Ecco, in modo che appunto si possa in qualche misura così venire incontro anche alle esigenze dirette, realmente formulate dal pubblico che visita i nostri musei, e in qualche modo anche assecondare quelle che per i nostri pubblici sono delle priorità. Peraltro appunto il progetto poi prevede anche per quei siti, per quelle istituzioni che non siano state selezionate appunto in questa sorta di concorso, per così dire aperto, una forma di intervento comunque complementare, basato anche sul crowdfunding, che consenta comunque in ogni caso di realizzare dei progetti appunto intesi a facilitare l'accessibilità in questi musei. Per quanto riguarda aspetti più specifici e anche pubblici più specifici, in questa sede peraltro mi pare opportuno ricordarlo, è vero che lo abbiamo già forse segnalato tempo fa, così inaugurando questo ciclo di conferenze, di letture. Dicevo appunto, per quel che riguarda l'accessibilità ai non vedenti, agli ipovedenti, a questo tipo di pubblico, il polo museale, il servizio educativo del polo museale offre delle opzioni particolari, proprio perché noi organizziamo abbastanza regolarmente delle visite tattili che consentono, il tema della scultura oggi mi pare quanto mai pertinente e adeguato per questo tipo di destinazione. Dicevo, organizziamo delle visite tattili che consentono ai visitatori non vedenti di poter avere un contatto diretto, realmente diretto, non metaforico, in questo caso realmente, materialmente tattile, con le sculture della galleria, con un gruppo di sculture selezionate della Galleria Borghese, che appunto consente uno speciale tipo di fruizione, peraltro in deroga a, come potete immaginare, a quel genere di vincolo, come dire, generale che in quasi tutti i musei del mondo vieta un contatto, diciamo così, diretto. Ecco, diciamo, tutti i musei, come sapete, sono organizzati secondo una logica no, don't touch. Qualche volta, eccezionalmente, ma ripeto, anche regolarmente per quel che ci riguarda, consentiamo di fare delle esperienze in cui il please touch invece diventa la parola d'ordine.
Ma
insomma,
anche qualcuna delle statue, delle sculture di cui parleremo?
E tra l'altro anche qualcuna delle statue, sì, esatto, qualcuna, anzi diciamo che il clou, diciamo, dell'esperienza della visita tattile che organizziamo alla Galleria Borghese si incentra proprio sulle opere di Bernini, che è un protagonista assoluto della scultura barocca e che è presente alla Galleria Borghese con dei capolavori assoluti, e quindi si tratta di un'esperienza ai vertici, per così dire, della qualità e della caratura artistica delle opere che vengono comprese in questo percorso. Naturalmente è sufficiente prenotarsi presso appunto il centro prenotazioni della Galleria Borghese o del Polo Museale o del Servizio Educativo e chiedere appunto di poter prendere parte a questo tipo di visite. Naturalmente abbiamo degli operatori specializzati che hanno seguito dei corsi di formazione particolare, hanno collaborato e si sono formati anche presso istituzioni diverse dalla nostra, per esempio presso il Museo Omero, che come sapete è un centro importante da questo punto di vista.
Sì.
E quindi appunto queste esperienze consentono di offrire un servizio sotto questo profilo, direi appunto interessante. E peraltro, proprio sulla scorta delle esperienze maturate, noi stiamo cercando anche di implementare ulteriormente sia l'organizzazione stessa di questo tipo di visite, con la possibilità appunto di estendere anche proprio materialmente l'esperienza tattile delle visite guidate, sia di organizzare delle iniziative parallele, complementari, che possano appunto rendere più largamente, più latamente fruibile appunto il patrimonio delle nostre collezioni. E stiamo cercando di fare qualcosa del genere anche Palazzo Barberini. Adesso ci sono dei progetti, poi vedremo insomma, di poterli realizzare nel più breve tempo possibile.
Bene, ed ora un breve stacco musicale, Frottola di Marchetto Cara, tratta da Il Cortegiano. Oh. Eccoci tornati in studio. Procediamo. Allora, secondo lei, dottor Di Monte, quali sono le spinte, i fattori interni o esterni e dunque i caratteri essenziali che definiscono le novità della scultura rinascimentale rispetto alla tradizione precedente?
Ah, dunque, si tratta di una domanda abbastanza complessa, o meglio, diciamo, la risposta a questa domanda è necessariamente complessa e qui chiaramente abbiamo un tempo limitato, sicché dovremmo cercare di mantenerci sulle linee essenziali e generali. La problematica dei rapporti fra arte rinascimentale, più in particolare fra scultura rinascimentale e scultura medievale, è abbastanza delicata ed è stata molto dibattuta. Diciamo che prospetta dei problemi di carattere intanto molto generale, a cominciare dal fatto che quando si parla di arte, o anche quando si parla di arte della scultura, naturalmente bisogna tener conto del fatto che il termine conserva ancora per tutto quanto il XV, il XVI secolo una sua valenza etimologica. Ars in latino significa in primo luogo tecnica, no? Traduce il greco tecne, e tecne in greco, e ancora appunto dicevo nel Rinascimento, indica un'attività deliberata, intenzionale, quindi umana, alla trasformazione di un qualche tipo di materiale, diciamo un'attività non naturale, in vista di un qualche scopo, e quindi diciamo un lavoro in sostanza. Questa dimensione di artigianalità è consustanziale al concetto di arte come viene concepito in questi termini. E per noi è interessante perché, come in tutte le tecniche, il loro sviluppo storico comporta inevitabilmente un progresso, un'innovazione, quindi degli scarti, delle novità, ma anche evidentemente delle permanenze, delle continuità più o meno profonde, più o meno carsiche, ma certamente determinanti nello sviluppo del processo stesso. Quindi bisogna tenere presenti entrambe le dimensioni, sebbene sia certamente vero che in certi momenti, e per ragioni che spesso possono essere storicamente contingenti, le innovazioni, le fratture rispetto alla tradizione sono assai più vistose, o comunque per alcuni tipi di studiosi più interessanti, più paganti, rispetto alle continuità. Ecco, da questo punto di vista, quello del cosiddetto Rinascimento è addirittura un caso di scuola, che è stato al centro di un decennale, per non dire secolare, dibattito, ed è stato oggetto di valutazioni molto diverse. Ecco perché ho parlato di cosiddetto Rinascimento, perché appunto c'è chi lo ha interpretato come un risveglio, come una riscoperta, uno straordinario progresso umano, no, centrato sulla rivalutazione antropocentrica delle capacità appunto umane sotto il profilo scientifico, sotto il profilo artistico, politico, eccetera, ed è l'immagine vulgata che poi del Rinascimento viene mediata dalla manualistica fino a oggi, e si deve in buona misura allo storico ottocentesco Jacob Burckhardt, come è ben noto, ma c'è anche naturalmente chi invece ha sottolineato il carattere di continuità, di stretta dipendenza, di stretto legame con il Medioevo, un Medioevo lungo per così dire, che arriverebbe fino alla Riforma e oltre, ed è per esempio posizione su cui già all'epoca di Burckhardt si era attestato uno storico come Konrad Burdach, oggi forse meno noto, ma certamente studioso importante. Infatti, per queste ragioni, alcuni autori anche oggi preferiscono fare così uso del concetto, della nozione di Rinascimento, con qualche cautela, per così dire, con le virgolette. Ma queste sono questioni storiografiche complesse sulle quali non ci dobbiamo soffermare qui. Però non stiamo neppure divagando, perché in realtà il motivo dello scarto, il motivo della distanza dell'età nuova rispetto all'età precedente, alle età medievali, trae le sue origini proprio dalla riflessione quattrocentesca, una riflessione che prende piede anche nella declinazione artistica proprio in seno all'ambito della scultura, e qui la cosa ovviamente ci interessa. E proprio questa riflessione, questo momento teoretico, diciamo così, che non va disgiunto dal momento pratico, costituisce esso stesso un significativo elemento di novità rispetto alla tradizione. Quindi, diciamo, questa consapevolezza teoretica già costituisce in un certo senso un crinale che distingue i due versanti epocali del nostro processo. Gli artisti del primo Rinascimento, detto in altre parole, si riconoscono prendendo esplicitamente posizione, cioè definendo la propria identità in termini di posizionalità storica, per differenza rispetto all'età che li precede. Ecco, e questa consapevolezza critica trova espressione concreta, esplicita, nello sviluppo della trattatistica, che è un fenomeno che poi avrà larghissima diffusione, importanza notevole, larghissima fortuna tra il XV e ancora di più naturalmente nel XVI secolo. Tant'è che ci sono alcuni autori che hanno sottolineato questa problematica della coscienza, della distanza storica, addirittura sovrapponendo, comunque considerando in termini di omologia strutturale, la scoperta della prospettiva geometrica, della prospettiva matematica, appunto, che è una conquista determinante della cultura artistica rinascimentale, e una contemporanea coeva e consustanziale, appunto, scoperta o riscoperta della prospettiva storica. I due fenomeni, secondo l'interpretazione celebre di Erwin Panofsky, andrebbero insieme. È proprio questa distanza storica, questa coscienza della prospettiva temporale, epocale, consente agli artisti rinascimentali di distinguersi consapevolmente dagli artisti medievali. E avendo parlato di trattatistica, è importante a questo punto sottolineare il testo più rilevante per quel che riguarda in particolare la storia della scultura, che è il De Statua di Leon Battista Alberti, per l'appunto, che diciamo, è un trattato tecnico, un trattato scritto in latino ed è espressamente dedicato all'arte della scultura. Alberti è il grande teorico dell'arte del XV secolo ed è egli stesso incarnazione di quell'ideale umanistico che proprio la sua opera peraltro contribuisce a promuovere. Artista, pittore, scultore, ma architetto soprattutto, letterato, umanista, filologo, teorico, personaggio completo, eclettico appunto. E il trattato sulla scultura, che costituisce una trilogia insieme con il De Re Edificatoria dedicato all'architettura e il più celebre De Pittura, anche se non è datato, è probabilmente da collocarsi intorno, diciamo, a una data variabile tra il 1430 e il 1450, quindi comunque un fenomeno abbastanza precoce. E in questo trattato, nel De Statua, che verrà tradotto in italiano soltanto poi nel 500, nella seconda metà del 500, si trovano discusse, sia pure in forma abbastanza sintetica, le questioni essenziali che faranno da traccia alla scultura del 400. E in particolare, e qui vengo appunto alla questione dei fattori determinanti, esterni ed interni, il tema del naturalismo, cioè della mimesi della natura, il rapporto con l'antico, cioè con l'arte classica, con l'arte greco-romana, e non da ultimo l'esigenza di un rigore metodico, di una ratio che sia nello stesso tempo criterio per la produzione dell'opera, guida per la produzione, diciamo così, non casuale dell'opera, ma anche metro in senso letterale e metaforico, non arbitrario, di giudizio, di valutazione. Peraltro questi elementi non hanno soltanto una valenza, per così dire, precettistica, meramente tecnica, rivolta esclusivamente appunto agli addetti al mestiere, ma scoprono già un'istanza che è più ampiamente retorica e per così dire anche ideologica. Cioè si tratta di ricollocare un'arte che è tradizionalmente, addirittura quasi per antonomasia potremmo dire meccanica e manuale, come è appunto la scultura, nel novero di attività intellettualmente più degne e più nobili, e quindi in un certo qual modo più prossime alle cosiddette arti liberali, che appunto proprio nel Medioevo, no, rappresentavano il trivio e il quadrivio, diciamo il percorso di formazione dell'intellettuale standard. E non per caso, anche questo è significativo, l'iniziativa di Alberti non è isolata in questo momento. Nello stesso periodo, più o meno verso la metà del secolo, poco prima, lo scultore fiorentino Lorenzo Ghiberti, che è in grosso modo, diciamo, un po' più vecchio di Leon Battista Alberti, nasce nel 1378, scrive appunto sul finire della propria carriera, poco prima della metà del secolo, dicevo, i commentari, che appunto sono una sorta di trattato, insieme di trattato teorico-pratico sulla scultura, ma anche, per la prima volta, e questo è importante, sono un tentativo di scrivere una storia dell'arte, o meglio, diciamo, una storia degli artisti, guarda caso soprattutto toscani, che a partire da Giotto, dopo una lunga decadenza, appunto, un lungo periodo che poi verrà chiamato oscuro più tardi, fanno risorgere l'arte stessa e la indirizzano verso il suo insuperato modello, che è appunto, guarda caso, il modello dell'arte antica, dell'arte greco-romana. Fatto ulteriormente significativo, che segna un'ulteriore cesura dal punto di vista del progresso storico, e proprio per quel che riguarda, diciamo, il motivo della rinnovata coscienza del proprio ruolo storico, Ghiberti inserisce nella sua panoramica, nella sua ricostruzione, anche la propria stessa biografia, in un certo qual modo quale punto d'arrivo di uno sviluppo progressivo. E in effetti, indipendentemente dai motivi, diciamo, strettamente personali, che non è difficile così intuire, Ghiberti fu una figura chiave nel passaggio dalla scultura gotica a quella che chiamiamo appunto rinascimentale. Naturalmente qui si potrebbe parlare di tante cose diverse, ma forse, anche per essere molto sintetici, è sufficiente ricordare la sua opera più celebre e giustamente celebrata, cioè vale a dire i rilievi bronzei per le porte del Battistero di Firenze, in particolare la porta nord, che venne realizzata per prima, e poi la porta est, che in un certo senso, è proprio il caso di dire, aprono e chiudono la sua carriera pubblica e lo tengono occupato per tutta la vita. La prima porta nord del Battistero, che raffigura una serie di formelle con le scene della vita di Cristo, gli viene allogata a seguito di un concorso bandito nel 1401, però venne completata, l'opera venne realizzata soltanto circa 20 anni più tardi. Anche all'epoca evidentemente i concorsi non erano così spediti come ai tempi nostri. E anche la seconda porta, la porta del Battistero, poi collocata sul lato orientale, quella di fronte proprio al Duomo di Santa Maria del Fiore, che invece rappresenta le storie veterotestamentarie, gli viene commissionata nel 1425 e viene compiuta soltanto 25 anni dopo, oltre il 1452. Ecco, e nell'arco di questo lungo periodo si possono valutare, proprio confrontando le due opere, si possono valutare gli sviluppi di una concezione che va da una posizione ancora tardogotica, improntata a una raffinata disposizione delle figure in euritmica consonanza con le cornici polilobate delle formelle, un trattamento elegante, calligrafico delle pieghe dei panneggi, delle curve, delle posture dei personaggi, delle figure, progressivamente a un'impostazione più moderna, potremmo dire così, in un certo qual modo anche più pittorica, che è evidente, molto più evidente, nei rilievi della porta orientale, che non a caso Michelangelo battezzerà poi, come noto, Porta del Paradiso, in cui le figure invece si inseriscono in uno spazio che è più chiaramente costruito in termini prospettici e architettonici, anche grazie a un sapiente uso del rilievo, che viene sottilmente graduato dall'aggetto plastico pronunciato delle figure in primo piano, che escono in qualche modo dal piano del rilievo stesso, fino invece appunto a un'incisione finissima, quasi disegnata, appena percepibile, che traccia i profili degli sfondi architettonici, proprio per consentire una gradualità dei piani all'interno, diciamo, del rilievo materialmente invece molto contenuto, dello spessore realmente molto contenuto del rilievo bronzo.
Molto interessante questo anche per un'esplorazione tattica, se vogliamo è anche un po' quello che si sta cercando di fare per dare una restituzione delle pitture. Mi viene in mente il Museo Anteros dell'Istituto Cavazza, che proprio cerca di dare questa prospettiva attraverso una resa differente del rilievo.
Assolutamente, infatti possiamo dire che questo tipo di tecnica, che è un'invenzione peculiare degli scultori rinascimentali, che qui abbiamo descritto nei termini ghibertiani, ma che viene forse per la prima volta in maniera coerente e sistematica applicata, sperimentata per così dire da Donatello nel famoso bassorilievo, nello zoccolo diciamo della statua del San Giorgio commissionatogli nel 1417 per la chiesa di Or San Michele. E troviamo esattamente questo tipo di trattamento della superficie così raffinato, così appena realizzato in termini di rilievo, che da un punto di vista puramente visivo si può apprezzare veramente soltanto quando la luce è radente, ma che in realtà viene voglia appunto di toccare, perché certi rilievi sono talmente delicati, talmente sottili, che soltanto sotto il polpastrello possono rendere effettivamente quella differenza, quel gradiente diciamo così di profondità che lo scultore è riuscito a imprimere alla materia,
trasferire veramente per intero il messaggio che voleva darci l'artista, insomma.
Assolutamente. E visto che abbiamo parlato di Donatello, conviene appunto concentrarci un momento sulla sua figura, perché si tratta in assoluto diciamo del personaggio di maggior spicco della scultura italiana del XV secolo. Tra l'altro lo stesso Donatello si era formato nella bottega del Ghiberti, aveva collaborato nel primo decennio del 400 alla realizzazione della porta nord del Battistero. E in Donatello troviamo perfettamente incarnate quelle due istanze fondamentali cui abbiamo accennato prima, cioè l'ispirazione, o forse anche meglio potremmo dire l'aspirazione all'antico, al modello dell'antico, dell'arte classica. Donatello era stato a Roma a caccia di reperti insieme con Brunelleschi, come ci ricorda Vasari, e dall'altra parte quel naturalismo mimetico che in Donatello diventa talvolta un naturalismo integrale, per non dire addirittura estremo in un senso realistico, anzi addirittura potremmo dire veristico, no? Scomodando una categoria che di solito viene applicata alla scultura ottocentesca, novecentesca. E per di più, e questo è un fatto peculiare, queste due istanze, quella appunto del modello dell'antico e quella naturalistica, convivono nell'opera dello scultore in una forma che è dialettica più che statica e che per certi versi persino potremmo dire conflittuale, il che peraltro spiega come si sia potuto parlare, a proposito dell'arte della scultura di Donatello, di un classicismo dionisiaco piuttosto che apollineo, e del suo stile come di un idioma spesso deliberatamente, intenzionalmente rustico o rude, addirittura potremmo dire, piuttosto che invece puramente attico nella sua ispirazione più profonda. Ora, la produzione di Donatello è piuttosto ampia e assai diversificata. Egli lavorò tra l'altro non solo a Firenze, anche fuori dalla sua città, anche fuori dalla Toscana, fu a Padova, fu a Venezia, e certamente la sua influenza fu vasta e decisiva per gli sviluppi non solo della scultura, tra l'altro, italiana successiva. E si cimentò con le materie più diverse, fu molto abile nel lavorare il marmo, ma anche come scultore in bronzo, lavorò sul legno, sullo stucco, quindi diciamo fu da questo punto di vista un artista assai versatile, e peraltro si cimentò anche nei generi più diversi, dai piccoli rilievi di destinazione devozionale domestica, le Madonne col bambino che fanno parte di quella produzione devozionale tipica in quel periodo, non solo in Toscana, fino a monumenti molto più impegnative, opere molto più impegnative come appunto il monumento equestre, e su questo poi magari dovremo tornare tra poco. Quindi questo per dire che non possiamo certamente pretendere di riassumere qua neppure sinteticamente il percorso della sua produzione. Però vale la pena forse sottolineare come la reinterpretazione naturalistica dei valori classici, del modello classico in Donatello, assuma spesso una spiccata accentazione espressiva e potremmo dire anche dinamica, che ovviamente è intesa a produrre un effetto specifico sullo spettatore, no? Dal punto di vista di colui che deve poi fruire dell'opera stessa. E da questo punto di vista sono già eloquenti opere come le statue dei profeti destinate a decorare il campanile di Giotto, che gli vengono appunto commissionate tra il 1420, dopo il 1423, vengono realizzate nell'arco appunto di una decina d'anni. Tra queste in particolare è diventato celebre quello che viene popolarmente chiamato a Firenze in particolare lo zuccone, cioè il profeta Abacuc, dove appunto questo nomignolo tradisce il trattamento particolarmente realistico del personaggio, che è realistico sia nella resa del panneggio, che acquisisce qui in maniera decisiva una sua concreta gravità, no? un peso materico che è perfettamente tangibile rispetto al trattamento del panneggio tipico della scultura tardogotica, e si associa anche ad un realismo che invece è più marcatamente espressivo, come abbiamo detto prima, perché è un realismo fisionomico che riguarda i tratti del volto e che in particolare nella figura dello zuccone, nella figura di Abacuc, non concede nulla all'eleganza di un'aulica compostezza, anche se qui si tratta appunto della rappresentazione di un profeta, che invece viene così rappresentato con delle fattezze tutt'altro che nobili, ma è appunto estremamente, estremamente espressive. Questi tratti poi sono ulteriormente sviluppati in realizzazioni più complesse e più mature, come il famoso gruppo bronzeo celebre appunto della Giuditta Euloferne, che è un'opera tarda di Donatello realizzata tra il 1453 e il 1457, che oggi si può vedere appunto in Palazzo Vecchio. Ecco, qui per esempio possiamo rilevare come il desiderio di ottenere una resa mimetica veramente convincente, quasi illusionistica per così dire, ecco, questa spinta al realismo estremo, come abbiamo detto, soprattutto nella resa del panneggio, che è nelle figure di questo genere uno strumento espressivo fondamentale per lo scultore, addirittura ha spinto l'artista a includere nella fusione, perché appunto la Giuditta è un'opera in bronzo ottenuta per fusione, tra l'altro montando vari tipi di pezzi, diciamo ci sono, è un'opera assemblata dopo essere stata fusa, e però è significativo che Donatello abbia incluso nella fusione un pezzo di stoffa vera, nel velo che copre la testa dell'eroina appunto. Durante il restauro è venuto fuori che appunto Donatello aveva addirittura incluso, proprio per un'esigenza diciamo di iperrealismo, potremmo dire così, un pezzo di stoffa reale. D'altra parte però il diverso soggetto, appunto un soggetto biblico, e soprattutto anche le diverse implicazioni simboliche e civiche che erano legate alla rappresentazione del tema di Giuditta Euloferne, hanno anche indotto Donatello a conferire una più solenne gravitas alle sue figure in questo caso, che spicca soprattutto nel contrapposto, nella contrapposizione tra la posa saldamente eretta, ben piantata, appunto, perfettamente in verticale della figura di Giuditta, e la posizione invece scomposta, quasi contorta, del corpo già esanime di Euloferne, al quale appunto Giuditta sta per spiccare la testa con il secondo colpo, no? Con cui, secondo quanto dice la Bibbia, appunto Euloferne viene ucciso. E in effetti questo tipo di scelta ha una ricaduta sul modo in cui l'opera funziona rispetto allo spettatore, perché per rendersi pienamente conto di come siano intrecciate le due figure, cioè diciamo quale sia la configurazione stereometrica del gruppo, non è sufficiente limitarsi a considerare la scultura da un solo lato, da un lato privilegiato, ma necessariamente bisogna girarci intorno. Bisogna assecondare una sorta di movimento rotatorio che è innescato e guidato, da un certo qual modo, dal progressivo disallineamento tra lo scarto, la sfasatura, che va dal basso verso l'alto, tra la base triangolare, peraltro decorata che faceva parte fin dall'origine del gruppo, il cuscino su cui poggia il corpo di Oloferne, che è appunto ruotato rispetto alla disposizione della base, il corpo di questi, che è ulteriormente angolato rispetto a questa disposizione, e infine appunto la figura della protagonista, che culmina con la spada levata in aria appunto nel momento di calare l'ultimo colpo, appunto. Ecco, questa disposizione, diciamo, fa sì che la scultura diventi una scultura pienamente autonoma. Non si tratta più di una scultura che in qualche misura deve avere una relazione strutturale con un impianto architettonico, una nicchia, uno sfondo, come era invece nelle opere che abbiamo citato prima. Qui si tratta di un'opera pienamente autonoma, libera, che si ingrana semmai in uno spazio aperto, in uno spazio che è già in senso immanente, potremmo dire così, o almeno in un senso fenomenologico e motorio, proprio per le ragioni che abbiamo appena detto, è uno spazio, dicevo, potenzialmente pubblico. Pubblico nel senso più ampio del termine, il che appunto non è senza ricadute sotto il profilo delle implicazioni semantiche e sociopolitiche dell'uso della scultura monumentale, perché appunto proprio il soggetto stesso, come dicevo, della storia di Giuditta Oloferne si presta ad una lettura sotto il profilo anche politico, per così dire, o ideologico.
Qual è questo legame, vogliamo rendere?
Sì, perché appunto ovviamente il tema di Giuditta rappresenta, diciamo, si può ridescrivere nei termini appunto di una l'eroina biblica che contro ogni probabilità riesce a sconfiggere un nemico molto più forte di lei. Appunto, Giuditta è la vedova che vive nella città di Betulia, che a un certo punto viene assediata dall'esercito assiro, guidato appunto dal generale di Nabucodonosor Oloferne, che è chiaramente molto più potente in termini di forze, in termini numerici, eccetera. La città sta per soccombere all'assedio quando appunto Giuditta, naturalmente aiutata, ispirata dall'intervento divino, ecco perché poi diventa nella percezione rinascimentale la figura allegorica della sanctimonia, per l'appunto, riesce a trasformare una debolezza in una forza, perché appunto si fa invitare, per così dire, nell'accampamento di Oloferne, e nottetempo, con grande coraggio, entra nella tenda di Oloferne, che dorme dopo aver così fatto i bagordi, quindi in preda ai fumi dell'alcol, e lei riesce a sciogliere la scimitarra che il generale tiene legata al baldacchino del proprio letto, e appunto con la sua stessa arma lo decapita e porta la testa dentro la città di Betulia, la mostra ai propri concittadini, i quali naturalmente, rinfrancati da questo insperato rovesciamento, escono addirittura dalla città, da che erano assediati diventano assedianti. Nello stesso tempo l'esercito di Oloferne si rende conto di essere stato letteralmente e metaforicamente decapitato, e quindi viene messo appunto in fuga. Naturalmente qui la metafora riguarda l'identità stessa della città di Firenze, che appunto, pur essendo una piccola repubblica, pur essendo una piccola città, è in grado ovviamente di fronteggiare una minaccia molto più grande, e addirittura appunto sulla base ovviamente dell'esercizio esemplare delle virtù e dell'aiuto divino riesce a tramutare ciò che potrebbe essere una disfatta in una grande vittoria. Insomma, si tratta di temi che poi ovviamente ricorrono nell'iconografia rinascimentale. Anche in questo caso ovviamente Donatello non fa che attingere a un repertorio che era già in larga misura codificato, per così dire. Insomma, come che sia, certamente la fisionomia artistica complessa di Donatello anche da questo punto di vista lascia un segno, dal punto di vista, diciamo, dell'identità civica, e non è un caso che nella letteratura successiva egli venga immortalato proprio, volendo giocare appunto qui sull'assonanza fra la sua opera e la sua figura, come l'eroe della fiorentinità e del primato della città di Firenze, almeno dal punto di vista artistico. E a questo proposito potrebbe essere utile citare i versi del poeta toscano Anton Francesco Grazzini, che è più noto come Il Lasca, che è un poeta, un letterato, uno scrittore di cinquecentesco, il quale appunto ricorda Donatello in una delle sue rime, che forse conviene citare almeno in parte perché appunto danno l'idea di quanto stavamo dicendo. Dice il Lasca: Giotto fu il primo che alla dipintura, già lungo tempo morta, desse vita, e Donatello messe la scultura nel suo dritto sentier che era smarrita. Così l'architettura, storpiata e guasta alle man dei tedeschi, anzi basita, da Pippo Brunelleschi, solenne architettor, fu messa in vita. Onde gloria infinita meritar questi tre spirti divini, nati in Firenze e nostri cittadini. Ecco, qui si, così sintetizzano un po' i motivi che abbiamo già detti, peraltro l'eco dantesca della via smarrita era abbastanza evidente, ma è interessante come appunto questa dimensione venga declinata ora in termini storici, e si sarà notato anche il riferimento ai tedeschi, no? Che rappresentano in qualche modo, diciamo così, il mondo, la sfera dell'ambito gotico, rispetto al quale appunto Donatello, insieme con Brunelleschi e Giotto, rappresentano appunto coloro che salvano, i salvatori dell'arte italiana, e coloro che più in particolare rappresentano la gloria di Firenze, ecco, diciamo, da questo punto di vista. Ora, certo, va ribadito, e lo abbiamo accennato all'inizio, non va dimenticato che questi elementi che abbiamo descritto non rappresentano una novità assoluta o radicale, né in generale né in particolare, perché non è che la scultura gotica, diciamo, fosse priva di motivi realistici, anzi abbiamo detto all'inizio appunto che il realismo è uno di quei tratti di lunga durata, per così dire, né che nella scultura gotica manchi una dialettica fra realismo e idealismo. E basterebbe ricordare, per esempio, tra i vari esempi possibili, le sculture di Klaus Luther, no? Che in specie le opere realizzate proprio allo scadere del Trecento, nella famosa certosa di Champmolle in Borgogna, proprio per il duca di Borgogna Filippo l'Ardito. In particolare qui basterebbe ricordare il pezzo più spettacolare, il cosiddetto Pozzo di Mosè, che faceva parte di una più complessa macchina che rappresentava poi il Calvario, la crocifissione di Cristo, dove proprio la resa delle superfici e la caratterizzazione dei volti, dei tratti fisici, si spinge fino a una precisione, a un realismo quasi micrometrico, materico, grazie soprattutto poi all'uso dei materiali adeguati, la pietra di Tonnerre, la pietra di Asnier, che si prestava a questo tipo di lavorazione finissima, che riusciva a rendere, diciamo, la consistenza tissurale, la consistenza superficiale appunto dei diversi tipi di materia che doveva essere rappresentata. Ecco, rispetto a questo grado di realismo, per esempio, e in ordine a questa questione della dialettica tra norma ideale e resa, diciamo così, mimetica, il celebre monumento funebre di Ilaria del Carretto, nella cattedrale di San Martino a Lucca, che è scolpito entro il primo decennio del 400 dal senese Jacopo della Quercia, altro grande protagonista del primo 400 italiano, è più o meno appunto contemporaneo di Donatello, spicca per la sua sobria eleganza e per la sua notevole stilizzazione. Anzi, è un esempio preclaro e rarefatto di commistione di perfetto equilibrio fra preziosità della materia, del marmo, che viene perfettamente levigato e pulito fino da sembrare quasi alabastro, soprattutto nel volto della figura. Ecco, si tratta di una figura distesa, appunto, del cadavere Gison di Ilaria del Carretto, ai piedi del quale c'è il fido cagnolino, e appunto lo scultore è stato eccellente nel differenziare le superfici, per cui il pelo del cane è così scabro, invece nella veste della donna il marmo si fa più liscio e pulito, fino a diventare perfettamente levigato appunto nel volto della donna. E nello stesso tempo il linearismo così calligrafico della figura è così calibrato, per cui appunto le stesse pieghe del lungo abito sembrano disporsi con una perfetta cadenza, con una perfetta simmetria, che certamente sembra addirittura indifferente alla gravità, diciamo così, alla forza di gravità del materiale stesso, insomma. Con questo per dare la misura, anche sia pure in maniera molto sintetica, delle differenti possibili poi applicazioni, dei differenti indirizzi stilistici, diciamo così. Tra l'altro, questa relazione dialettica tra naturalismo e stilizzazione ideale, per non dire appunto normativa in un certo modo, emerge nel XV secolo soprattutto nel genere del ritratto individuale, che è peraltro appunto un tema sempre più saliente, sempre più diffuso nell'arte del Rinascimento, anzi costituisce effettivamente, potremmo dire, nel complesso un genere relativamente nuovo, questo sì. E a questo proposito si possono citare molti artisti, forse quello più significativo, almeno per come io la vedo, è certamente Desiderio da Settignano. Desiderio da Settignano, un artista un po' più giovane rispetto a Donatello, nasce nel 1430 circa, e al cui nome si associano di solito i busti marmorei, giustamente famosi appunto per la raffinatezza del disegno e la squisita fattura, soprattutto i busti femminili. E Desiderio fu invero un virtuoso eccezionale del marmo e si distinse, e qui la distinzione va intesa nel senso proprio letterale, perché bisogna tener conto che il mercato, come dire, fiorentino, in particolare della scultura fiorentina, era un mercato fortemente concorrenziale, anche solo per le ragioni che abbiamo visto. E quindi gli artisti dovevano in qualche modo anche declinare le proprie varianti stilistiche per non essere confusi con altri artisti e per crearsi un circuito, diciamo, di committenze sufficientemente autonome. E certamente appunto Desiderio eccelle proprio per questa capacità, per questa straordinaria sottigliezza che gli riesce a conferire ai suoi ritratti, ai suoi lavori. Un esempio significativo da questo punto di vista, mi limito a citare una sola cosa, è il busto del fanciullo ridente, del fanciullo che ride, che oggi è conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna, che è un'opera tarda, datata appunto intorno al 1460-1464, quindi proprio le ultime fasi della sua carriera. E qui già la caratterizzazione espressiva di un'emozione così spontanea, ecco il fanciullo che ride, è un fatto così spontaneo e contingente, diciamo così, è un fatto degno di nota. E basterebbe ricordare che nel Medioevo è piuttosto raro, per non dire, diciamo, veramente impossibile, trovare una rappresentazione così esplicita del riso, una figura ridente che esprime esclusivamente uno stato d'animo particolare di questo tipo, è piuttosto difficile da individuare. Ma altrettanto sorprendente in realtà è anche la perizia dell'esecuzione e la difficoltà, per così dire, di cui il busto appunto di Desiderio fa sfoggio. Cioè, l'artista ha scolpito il fanciullo con la bocca aperta, per esempio, ride appunto ed ha effettivamente la bocca aperta, ed è riuscito a scolpire all'interno della bocca anche tutta una serie di dettagli, tant'è che se uno ci potesse infilare un dito si sentirebbe perfettamente la lingua e si riconoscerebbero i denti, tanto è appunto il grado di realismo con cui Desiderio è riuscito a rendere la fisionomia del personaggio. E come, ecco, in questo caso potremmo dire che Desiderio ha applicato la finezza dello schiacciato donatelliano alla resa delle più minute variazioni superficiali, dalla morbidezza della pelle al movimento appena accennato dei capelli, alle sopracciglia, alle palpebre, ecco, diciamo una resa assolutamente quasi microscopica, che appunto restituisce una morbidezza che si traduce quasi in una morbidezza atmosferica, per così dire, intorno, un'aura intorno alla figura ai suoi ritratti. Ora, questa dimensione espressiva, peraltro, nel Rinascimento conosce anche degli estremi, addirittura radicali, potremmo dire, insomma. E ci sono dei casi come quello di Niccolò dell'Arca, per esempio, che è uno scultore di origine pugliese, ma che lavora appunto verso tra la metà e la fine del 400 a Bologna, e che lascia a Bologna proprio forse quella che è il suo capolavoro ed è tra le opere più note, cioè il compianto sul Cristo morto della chiesa di Santa Maria della Vita appunto a Bologna, che è una sorta di quintessenza barossistica appunto di questa dimensione propriamente espressiva. È un gruppo di varie statue che rappresentano appunto la lamentazione intorno al cadavere deposto di Cristo, e quindi appunto c'è Giuseppe d'Arimatea, San Giovanni, la Vergine, la Santa Maria di Cleofa e la Maria Maddalena. Ed è un'opera appunto che sorprende proprio per il grado, diciamo così, di espressività dolorosa, diciamo straziante, con cui le figure vengono rappresentate. E se c'è ancora tempo, oppure siamo...
Sì, brevemente accenniamo ancora qualcosa. Poi...
Ecco, no, forse può essere appunto allora forse utile chiudere questa sezione con una lettura, sì. Perché appunto proprio al gruppo di Niccolò dell'Arca, uno scrittore almeno altrettanto raffinato e interessato alle sottigliezze, diciamo, dell'espressione come D'Annunzio, all'inizio del Novecento, dedica una descrizione che certamente può rendere meglio di quanto possa fare io questa forza, questo carattere espressivo. E vi leggo dunque un brano tratto dalle Faville del Maglio, che appunto vengono pubblicate tra il 1911 e il 1914 e poi ripubblicate in raccolta una decina d'anni dopo. E scrive D'Annunzio proprio in occasione di una sua visita a Santa Maria della Vita. A Bologna, in un vespro d'ottobre, con mio padre entrai nella chiesa di Santa Maria della Vita, che era tutta parata di damasco rosso per la musica sacra. Mio padre sedette su una panca e io mi misi a vagare sotto le due cupole. Tutti i ceri non erano ancora accesi e l'ombra mi esaltava e mi spaventava. Di sotto all'organo scorsi una scala cupa che discendeva a un cancello chiuso verso la via. Te l'ho detto, per tutto sapere è necessario tutto avventurare. Vinsi il mio brivido e discesi, pensando che laggiù, in una nicchia fonda, potesse trovarsi la grande deposizione di terracotta che mia zia Maria Bizzoca m'aveva mostrato in una stampa. C'era. Intravidi nell'ombra d'una specie di grotta non so che agitazione impetuosa di dolore. Ascoltami, piuttosto che intravedere, mi sembrò essere percosso da un vento di dolore, da un nembo di sciagura, da uno schianto di passione selvaggia. Ascoltami, non dimenticherò mai quel Cristo. Era di terra? Era di carne incorrotta? Non sapevo di che sostanza fosse. Stava supino, rigido, coi piedi eretti incrostati di grumi risecchi, che dovevano essere le grossezze del mastice messo lì a restaurare la rottura, nerastri, trafitti dal chiodo che aveva lasciato non il foro, ma quasi uno squarcio aspro. Ascoltami, teneva distese le braccia e le mani conserte sull'anguinaia. Annerata era la faccia, ma la barba era ingrommata di non so che biancheccio. Infuriate dal dolore, dementate dal dolore erano le Marie. Una, presso il capezzale, tendeva la mano aperta come per non vedere il volto amato, e il grido e il singulto le contraevano la bocca, le corrugavano la fronte, il mento, il collo. Ascoltami, puoi tu immaginare che cosa sia l'urlo pietrificato? Puoi tu immaginare nel mezzo della tragedia cristiana l'irruzione delle rinni? La Maddalena certo giungeva di lungi, dopo un'ora o un millennio d'ambascia, in atto di precipitarsi come su una preda agognata. Il suo amore e il suo dolore sembravano smaniosi di divorare. Un gran vento era nella sua veste. Il vento delle cime inaccessibili era nella sua veste, come nei pepli delle vittorie. Non so, intendimi, era una specie di nicchia mostruosa, alata di lini. Le bende svolazzanti le facevano alata la testa, i lembi del manto impigliati ai gomiti le sbattevano indietro come vanni. La bocca era dilatata dall'ululo, rappresi erano gli occhi dal pianto, distorte le dita, e come il tuono di rupe in rupe, il suo lutto si ripercuoteva tra la madre e Maria di Cleofa. Si ripercuoteva e quasi, direi, si imbestiava in quello che, battendosi l'anca, battendosi la coscia, pareva sforzarsi di partorire il dolore, sforzarsi di cacciarlo come si caccia l'infante dalla matrice sanguinosa. Ecco, come vedete, una descrizione forse, diciamo, un po' sovraccarica, un po' estrema anch'essa, ma certamente credo fedele allo spirito, appunto, al carattere fortemente espressivo, marcatamente espressivo della scultura di Niccolò dell'Arca, che appunto rappresenta, insieme con gli altri esempi che abbiamo citato, uno dei possibili sviluppi, no, delle ricadute possibili, sia pure portate ovviamente alle sue estreme conseguenze, delle potenzialità stilistiche di quei caratteri che sono sempre dialetticamente compresenti appunto nella scultura del XV secolo.
Sì, molto, molto interessante.
Se lei è d'accordo, dottor Di Monte, chiederei alla regia di mandare in onda il brano Villanesca, composta da Giovanni Danola. Eccoci tornati di nuovo in studio, abbiamo ancora il piacere di ospitare il dottor Michele Di Monte ed abbiamo in collegamento...
Sì, abbiamo in collegamento
i partecipanti
della tavola rotonda che è in corso al Museo Tucci. Al Museo Nazionale d'Arte Orientale, Museo Tucci. E innanzitutto buonasera a tutti.
E buonasera.
E grazie per il collegamento.
E grazie a voi di averci ospitato nella vostra trasmissione.
Ecco, un ospitarci vicendevole. Anzi, voglio sottolineare che questa è la prima volta che in una trasmissione delle conversazioni d'arte, di cui adesso parleremo brevemente, si apre proprio questo spazio di dialogo con dei lavori di un convegno. Ecco, io volevo, sono qui presenti già da voci come conduttrice che sostituisce oggi Luisa Bartolucci.
Salve, salve a tutti.
E il dottor Michele Di Monte, storico dell'arte della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico-Architettonico e Antropologico per il Polo Museale della Città di Roma.
Salve, buonasera.
Ecco, io volevo solo dire due parole per gli ascoltatori, perché ovviamente voi siete ascoltati da chi segue queste trasmissioni, e ricordare che questo convegno, questa tavola rotonda, è intitolata Il Museo che Cambia, Mediazione, Partecipazione, Accessibilità. Quindi i temi si deducono dal titolo stesso e si inserisce in questo progetto più ampio che abbiamo accennato un pochino all'inizio della trasmissione, al museo con patrimoni narrati per musei accoglienti, ecco, dedicato, aggiungo per gli ascoltatori, a nuove forme di mediazione del patrimonio culturale. Un progetto che ha portato alla realizzazione di, soprattutto, insomma, un progetto molto ampio e complesso, che tra l'altro ha portato alla realizzazione di 6 nuovi percorsi di visita alle collezioni museali, che sono state realizzate proprio con un approccio narrativo. Ecco, questo approccio narrativo, io volevo un po' mettere l'accento su questo aspetto, perché è un po' quello che si è declinato in maniera diversa, che abbiamo seguito per le conversazioni d'arte. E questo progetto che portiamo avanti dal 2011, proprio in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi, con la radio web dell'Unione Italiana Ciechi. Sì, a questo
abbiamo
punto
in collegamento anche il dottor Claudio Romano. Buongiorno, dottor Claudio. È caduto.
Sì. Ecco, questa iniziativa progettuale, mentre cerchiamo di metterci in contatto anche con Claudio Romano, della Direzione Nazionale dell'Unione Italiana Ciechi, ha perseguito proprio fin dall'inizio questo obiettivo un po' di raccontare l'arte, questo approccio narrativo, e di farla conoscere, capire e sentire. Poi magari daremo anche la parola un attimo al dottor Di Monte, che ci illustrerà le scelte che ha fatto proprio per la trasmissione di oggi, che è dedicata alla scultura rinascimentale e barocca. Quello che lo sforzo che abbiamo fatto in un certo qual modo è stato quello di risolvere proprio attraverso la descrizione dell'opera, del manufatto, del monumento, ma anche attraverso la ricostruzione del contesto storico-artistico, questo rapporto che c'è tra l'opera e il messaggio che trasmette allo spettatore. Ecco, ne abbiamo parlato anche poco fa. Questo è un dialogo che ovviamente nel momento in cui si...
Sì. Posso interromperla un momento?
Sì.
Qui c'è la sala piena, ma ci sono anche gli interventi che stiamo organizzando, quindi vorremmo capire come possiamo metterci in collegamento con voi, dovendo
sì,
anche noi rispettare un programma. Mi aiuti a capire, perché la vostra trasmissione è fino alle 17.30,
sì,
no? Sì. Ecco, lei adesso introduce i suoi ospiti, e poi dà la parola, evidentemente, da quello che io avevo capito, alla dottoressa Borgia, che in qualche modo parla.
Sì, no, sono io veramente che stavo illustrando, sono io stesso, sono...
No, perché noi qui sentiamo molto poco e con grande difficoltà, sembra che lei chiami da Kabul.
Ah, questo
lontani
mi dispiace molto,
allora.
Anche adesso è così? Si sente male?
Insomma, ci sono delle difficoltà, adesso va un po' meglio. Allora,
Bene, allora niente, io volevo soltanto, stavo facendo un'introduzione anche per gli ascoltatori della radio su qual era il tema del vostro convegno e sulla metodologia che si era seguita, diciamo lo spirito che aveva diciamo, animato questo progetto radiofonico, che era appunto quello di cercare di raccontare l'arte. Alla radio molto di più non si può fare, non la si può mostrare, non la si può toccare, un'opera d'arte, una scultura, si può soltanto descrivere, quindi si è cercato di ricorrere ad un approccio narrativo che poi è anche un po' quello seguito per i vostri percorsi del progetto al Museo Con. Ecco, abbiamo cercato di lavorare molto sulla mediazione linguistica e sull'utilizzo di altri mezzi per raccontare l'arte. Prima abbiamo ascoltato dei brani letterari, cerchiamo di correlare anche dei brani musicali che aiutino in qualche modo a ricostruire tutto quel contesto storico che, insieme alla descrizione dell'opera stessa, può aiutare a ricomporre nella mente il messaggio e anche l'emozione che un'opera dà allo spettatore. Ecco, questo è il punto, l'unica cosa che voglio sottolineare, mi sta a cuore dirlo, che le difficoltà sensoriali devono costituire un incentivo proprio per trovare nuove soluzioni comunicative differenti e plurali. Ecco, questo mi stava a cuore dirlo, e lo si deve fare anche con l'aiuto e con la collaborazione di chi ha queste esigenze specifiche. Ecco, noi l'abbiamo fatto con queste conversazioni d'arte che vanno in onda sulla radio web dell'Unione Italiana Ciechi, quindi ringraziamo loro per questo spazio perché ci ospitano, e che si possono riascoltare online sul loro sito, e sul sito della valorizzazione, sul sito del SED. Io adesso potrei illustrare un pochettino meglio di che si tratta e quali sono stati i contenuti, non so però com'è l'audio.
Guardi, l'audio va un po' meglio, però noi non possiamo rimanere per tutta la durata della vostra trasmissione in linea, perché abbiamo dei tempi molto contingentati.
Sì.
Quindi allora, io, insomma, vi ringrazio del collegamento.
Io volevo soltanto dare una battuta, se è in linea, Claudio Romano.
Sì, sono in linea.
Sì, sì, prego.
Allora, buongiorno, dottor Claudio.
Buongiorno a tutti. Mi sentono dal convegno?
Sì, brevemente per un...
Sì, molto brevemente. Guardate, in pochi minuti tengo a dire che solo alcuni giorni fa ho avuto occasione di leggere su un quotidiano una considerazione di un noto critico d'arte, il quale diceva che l'arte è fatta per essere vista. Io rispetto ovviamente le opinioni di tutti, vorrei soltanto aggiungere che sommessamente, secondo me, l'arte è fatta per essere conosciuta prima di tutto e poi fruita, in quanto costituisce un diritto ineludibile di tutte le persone, e quindi le trasmissioni di cui la professoressa Borgia ha illustrato i contenuti adesso, meglio di quanto potessi fare io, brillano proprio perché hanno raggiunto questo obiettivo di far conoscere l'arte anche ad utenti possibili dei musei, come sono le persone non vedenti, le quali persone non vedenti, affinando la conoscenza attraverso anche lo strumento della radio ed altri strumenti come le visite guidate, di cui hanno parlato anche oggi i nostri ospiti in studio, veramente riescono a trasformare una suggestione, come potrebbe essere concepita la loro fruizione dell'arte, in qualche cosa di rivoluzionario, cioè di realmente percepito, in poche parole. Quindi ringrazio sicuramente il Ministero per l'attenzione. Ricordo che per consentirci di continuare questa collaborazione, il 9 aprile è stata sottoscritto il rinnovo del protocollo d'intesa che ci consentirà di sviluppare anche nei prossimi anni la collaborazione che ci ha portato a conoscere i castelli, la storia della canzone e in questa fase le opere scultoree. Chiudo citando Francesco Messina, il quale ebbe a dire che le sue opere le ritiene concluse solo dopo averle tattilmente esplorate ad occhi chiusi.
Benissimo, grazie. Mi sembra il modo perfetto per chiudere questo collegamento e poi su questi temi torneremo sicuramente.
Grazie mille, dottor Romano, per essere stato qui con noi oggi.
Ringrazio io gli amici del convegno e le persone in studio per l'attenzione. Grazie.
Grazie a lei.
Grazie.
Purtroppo il collegamento insomma non è andato a buon fine, insomma, come dire, viva la diretta. Io ritornerei alle nostre domande con il dottor Di Monte, se lei è d'accordo.
Certo, prego.
Allora, la nostra ascoltatrice Luana chiede, per esempio, vorrei prendere in esame il David di Michelangelo e quello di Donatello e faceste i paragoni, materiali, realizzazione, insomma, vorrei capire. Il soggetto è il medesimo e vorrei comprendere come è stato rappresentato. Ringrazio e saluto Luana.
Allora, dunque, del Davide di Michelangelo avrò modo di parlare, credo, tra un momento. Visto che però abbiamo già parlato di Donatello, può essere opportuno appunto dire qualcosa sulla statua del Davide, che peraltro è una delle sue opere più note e più popolari per vari motivi, anche diciamo non strettamente legati alla storia dell'arte. Si tratta di una scultura in bronzo, che oggi è conservata appunto al Museo del Bargello, che come dire, rappresenta l'interpretazione donatelliana di un tema che, tanto quanto la Giuditta e Oloferne, di cui abbiamo appena parlato un momento fa, è carico di implicazioni, appunto, abbiamo detto, semantiche, ideologiche, politiche, filosofiche, anche per varie ragioni, perché appunto il Davide, nel personaggio biblico, incarna, come appunto la Giuditta, la figura del popolo di Israele, che apparentemente debole, apparentemente inferiore per forze, per potenza militare al proprio nemico, però grazie a un uso strategico dell'intelligenza, grazie ovviamente anche all'appoggio divino, riesce ad imporsi su un nemico ben più forte, ma certamente meno dotato, per così dire. Quindi, diciamo, Golia sta a Davide come Oloferne sta a Giuditta, e non è un caso che appunto nell'arte toscana e fiorentina in particolare questi temi sono strettamente legati, variamente intrecciati al contesto storico-politico, che si tratti della stagione repubblicana, che si tratti invece dell'appropriazione non meno strategica da parte, per esempio, dei Medici, e quindi, diciamo, in un segno, in una prospettiva ideologica differente, comunque si appropriano degli stessi simboli fondativi, delle stesse metafore organiche, diciamo così, a un certo tipo di istituzione. Sotto il profilo del confronto, adesso poi parleremo anche del Davide di Michelangelo, la figura di Donatello sottolinea soprattutto, potremmo dire, il carattere più appunto intellettuale, più spirituale, più idealizzato di questa figura. Si tratta di un giovane molto esile, appunto, dove Donatello cerca di sottolineare, di mettere in evidenza proprio l'aspetto giovanile, l'aspetto adolescenziale, con il corpo così esile, così elegante, così flessuoso, appunto, che è tanto più evidente proprio nella resa della fusione del metallo. Sta ad indicare proprio questo scarto così forte, così marcato, appunto, fra la sproporzione fra il giovane appena adolescente e invece la minaccia del nemico, di cui vediamo la testa, la testa di Golia, ancora armato con il proprio elmo, che giace spiccata dal busto sotto i piedi, no? di Davide, che la schiaccia, come appunto la Vergine schiaccia la testa del serpente, insomma. E tra l'altro, dato iconograficamente interessante e curioso, Donatello porta dei calzari alati come quelli di Mercurio, che in qualche modo quindi viene evocato come controparte mitologica, per così dire, della figura biblica di Davide, a sottolineare ulteriormente le implicazioni di carattere semantico che la statua voleva promuovere. Anche in questo caso si tratta di una statua, sotto il profilo, diciamo, delle relazioni funzionali e spaziali, di una statua perfettamente autonoma, appunto come la Giuditta, e che è articolata dal punto di vista della disposizione delle masse in modo tale che per poterne apprezzare la struttura e la configurazione il fruitore si deve muovere intorno, appunto, alla statua stessa, deve girargli intorno per poterne valutare complessivamente, appunto, la struttura e la configurazione. Poi tra un momento, appunto, avremo modo di parlare anche del Davide di Michelangelo e potremo fare ulteriori confronti.
Un'altra domanda, sempre da una nostra ascoltatrice. Mi è venuta in mente la vostra trasmissione guardando i Davide di Donatello, ma il fatto che venga consegnata questa statuetta a riproduzione del Davide ha un significato particolare? Vi è legame tra la statua e il fatto che venga data a chi dà lustro al nostro cinema? Ringrazio Virginia.
Allora, grazie a Virginia per la domanda un po' curiosa. In effetti avevo prima accennato al fatto che la statua di Donatello è celebre in Italia, e non solo, anche per ragioni extra artistiche in senso stretto, e mi riferivo per l'appunto al fatto che la statua è nota proprio perché costituisce, diciamo così, il modello del premio che viene assegnato per meriti cinematografici. Per quel che ne so, la scelta del Davide di Donatello come soggetto per la statua, che poi rappresenta materialmente il premio che viene assegnato e che risale, se non mi sbaglio, all'inizio degli anni 50, sostituiva una configurazione precedente che invece rappresentava una porta a indicare il carattere, diciamo così, di apertura, di novità nella cultura italiana dell'immediato dopoguerra, che invece, appunto, si decide poi di sostituire con la figura del Davide, probabilmente come contraltare, come controfigura più specificamente italiana dell'altrettanto celebre premio dell'Oscar americano. Se non che, appunto, gli italiani potevano vantare un modello di scultura ben più nobile, e che fu tradotta in scala ridotta e in versione aurea da Bulgari, niente meno, appunto per poter poi entrare, diciamo così, nella storia delle premiazioni cinematografiche.
Bene. Io manderei un breve stacco musicale, composizione di Anonimo, tratto dal CD O Cielo o Amore.
Ehi, ha fatto l'acqua e ya pa corilla que ya pa corella qua sorgenti. L'acqua sorge di vi, e ai apagoni l'acqua sorge di vi, coppa ce la mette na, coppa ce la mette na, coppa ce la mette na, c'è lo attantari. E na, c'è lo attantari. Cantava e repusava e cantava e repusava, cantava e repusava per la miseria. Cantava per la miseria, cantava e repusava per la miseria, a vivo e a diventata, a vivo e a diventata. Mi poi ha diventato un'angela, mi farebbe un sonda, canta pure della Madonna, me la fatta innamorare, canta pure tu parla, si bella tu la gira innamorare, non la fatta innamorare, canta pure tu parla, me la fatta innamorare, canta pure tu parla. E mamma da lontana lo dice pure a te, a te, la ingagnate pure da me. E mamma da lontana lo dice pure a te, e mamma da lontana lo dice pure a te, a te, la ingagnate pure da me.
Ed eccoci tornati in studio, abbiamo ancora il piacere di ospitare il dottor Michele Di Monte, che abbiamo scoperto anche docente in comunicazione estetica museale presso la LUIS. Ce le dice dopo queste chicche. Passiamo ora alla nostra domanda. A quali nuove funzioni si presta la scultura del Rinascimento e qual è il rapporto tra i raggiungimenti tecnici e le implicazioni di ordine più ampiamente socioculturale del lavoro dello scultore nel XVI secolo?
Dunque, il problema della destinazione delle funzioni, per così dire, della scultura, non solo della scultura, ovviamente tra 4 e 500, si integra un po' il discorso che facevamo prima a proposito della transizione, delle novità che marcano appunto lo scarto fra l'arte medievale o tardo medievale e l'arte primo rinascimentale. Perché anche in questo caso naturalmente conviene ricordare che c'è una duplice dimensione, un intreccio fra fenomeni nuovi e fenomeni di permanenza, che peraltro non corrispondono necessariamente a un ritardo o a una così condizione di più scarsa qualità o di minore prestigio. Naturalmente l'arte del 400, la scultura del 400 assolve a funzioni che ormai erano largamente attestate nella produzione artistica precedente, quindi tardo medievale, in primo luogo per il fatto che comunque continua ad essere in larghissima misura un'arte di destinazione religiosa, quindi è chiaro che i soggetti, l'abbiamo poi in parte già evidenziato, sono soggetti di tipo tradizionale che definiscono le proprie esigenze di natura rappresentazionale, di natura iconografica proprio nel Medioevo, e in questo senso in particolare l'arte e la scultura rinascimentale sono eredi delle novità che invece potremmo considerare appunto dal punto di vista dell'arte medievale, che fissa tutta una serie di tipologie, appunto una serie di formule iconografiche, di formule rappresentazionali, narratologiche, eccetera. Quindi in questo senso c'è certamente una continuità. Non di meno è pur vero che con la scultura del XV secolo si aprono nuove possibilità di applicazione, se possiamo dire così, o comunque nuove possibilità d'uso, di rifunzionalizzazione, che naturalmente assecondano anche, un elemento importante, ovviamente il punto di vista, le esigenze, le istanze della committenza, che è chiaramente una committenza anche in parte diversa, diversamente orientata, sia per estrazione sociale, sia per ragioni ideologiche, sia per configurazione politica rispetto alla committenza precedente. E quindi si formano anche dei generi nuovi, dei generi artistici nuovi, anzi la definizione dei generi comincia a prendere corpo, ad in qualche modo definire i propri confini e a delimitare i propri profili proprio in questo periodo, anche se poi appunto si andrà precisando nel corso dei secoli successivi, fino appunto ad avere una sorta di ripartizione meglio definita e più meccanica quasi nel XVII secolo. Però appunto è questo il momento. Abbiamo già accennato al tema del ritratto, a del ritratto personale, del ritratto individuale, che in questo senso rappresenta certamente un elemento di novità. E per quel che riguarda in particolare la scultura, per tornare alla domanda che mi è stata posta, un genere effettivamente nuovo e assai rilevante per le sue ricadute anche di ordine pubblico e di ordine, diciamo così, comunicativo più in generale, è quello della scultura equestre. Il monumento pubblico, il monumento equestre, la statua equestre, rappresenta effettivamente una sorta di raggiungimento speciale dell'arte, della scultura del XV secolo, sia per qualità, sia per quantità, sia appunto per novità rispetto alle tradizioni precedenti. E anche qua si potrebbe parlare di varie cose e scrivere percorrere una storia piuttosto complessa, ma per ragioni di tempo mi limiterò a segnalare proprio le cose essenziali, che poi sono comunque anche abbastanza ben note. E il punto di snodo fondamentale da questo punto di vista è il monumento a Erasmo da Narnia, il cosiddetto Gatta Melata, no? Il famoso condottiero che viene immortalato da Donatello nella piazza del Santo a Padova, dove appunto l'artista fiorentino concepisce un monumento equestre, che è anche una sorta di, anche dal punto di vista funzionale, un po' particolare, perché si tratta di nella concezione originaria di Donatello si trattava di un cenotafio, cioè appunto di una sorta di monumento funebre, anche se non propriamente la tomba che avrebbe dovuto ospitare poi le spoglie del Gatta Melata, e quindi un monumento che è chiaramente organizzato in termini di celebrazione, che ha una spiccata e evidente valenza encomiastica, eulogistica, celebrativa e quindi pubblica anche da questo punto di vista. È pubblica e politica, come abbiamo detto. E sotto il profilo più specificamente tecnico, più specificamente stilistico, e qui veniamo anche alla questione della tecnica, che come abbiamo ricordato all'inizio è comunque, resta comunque fondamentale nell'ambito della produzione scultorea rinascimentale. Il monumento di Donatello è un raggiungimento di importanza assolutamente rilevante, che oltretutto proprio nelle sue ambizioni tecniche rivaleggia, diciamo così, si carica di un significato che va oltre il fatto meramente artigianale, perché appunto proprio il monumento equestre, nella forma in cui Donatello lo concepisce e lo realizza, una fusione in bronzo su una grande base appunto di pietra, si richiama direttamente, esplicitamente, e appunto ovviamente con delle implicazioni che sono abbastanza scoperte per quelle valenze che abbiamo detto di carattere encomiastico, alla grande tradizione classica. Anche qui di nuovo appunto gli artisti rinascimentali recuperano dei generi che loro stessi consideravano in qualche modo un patrimonio dell'arte antica, e quindi è chiaro che il monumento a Gatta Melata, sebbene abbia dei riferimenti che sono, diciamo così, intramediari, nel senso che appunto si richiama a opere che non sono soltanto di scultura, basterebbe pensare ai dipinti del Duomo di Firenze, Santa Maria del Fiore, i monumenti equestri dipinti, che peraltro a loro volta rivaleggiano con la scultura di Paolo Uccello e di Andrea del Castagno, a Giovanni Acuto e Niccolò da Tolentino. Però è chiaro che Donatello ha in mente soprattutto modelli come diciamo così la statua equestre di Marco Aurelio, che tutti conoscete qui a Roma, e quindi naturalmente si ispira all'antichità. Cioè, l'artista rinascimentale riproduce in un certo qual modo, rimette in gioco un tema che era stato appunto sepolto, per così dire, per varie ragioni. Modello a cui guarda Donatello è anche ovviamente sempre in riferimento ad una percezione dell'antico che naturalmente poi varia storicamente secondo il punto di vista, ai cavalli di San Marco, la famosa quadriga appunto dei cavalli che allora venivano considerati ovviamente classici per eccellenza, e che costituiscono così una sorta di modello e di sfida per l'artista rinascimentale. Da questo punto di vista, tra l'altro, il monumento padovano di Donatello, realizzato intorno alla metà del secolo, subito dopo, nel 1453, rappresenta poi un punto di partenza per ulteriori sviluppi nell'arco del secolo, perché lo stesso tema, lo stesso genere appunto del monumento equestre a carattere spiccatamente pubblico e appunto apologetico, in un certo qual modo celebrativo, viene ripreso poco più avanti da un altro grande importante artista attivo a Firenze, che è Andrea del Verrocchio, che è una figura importante anche perché ebbe diciamo così il merito, per così dire, di ospitare di formare nella propria bottega generazioni di artisti importanti. Basterebbe citare, non so, Botticelli, Leonardo, Lorenzo Di Credi, escono tutti, diciamo così, dalla sua assai laboriosa bottega, dove appunto la dimensione artigianale, propriamente tecnica, propriamente potremmo dire artistica nel senso etimologico del termine, come dicevamo prima, si coniuga invece con tutta una serie di sviluppi stilistici, poi appunto forieri di grandi novità. E proprio al Verrocchio viene chiesto, appunto, Venezia, la città di Venezia commissiona nel 1480 circa il monumento equestre dedicato appunto alla memoria del condottiero Bartolomeo Colleoni, che viene appunto realizzata di nuovo in bronzo. Oggi si trova ancora nella piazza antistante la chiesa di Santi Giovanni e Paolo, San Zanipolo come la chiamano i veneziani, e che rappresenta appunto uno sviluppo ulteriore, un ulteriore passaggio rispetto ai raggiungimenti di Donatello nel Gattamelata. Anche qui naturalmente è esplicito, è chiaro il confronto con la tradizione aulica, la tradizione imperiale appunto romana, se non che appunto nel caso di Verrocchio, che peraltro non riuscirà a completare personalmente, ad assistere personalmente al completamento della sua scultura, perché muore nel 1488 quando appunto la realizzazione del monumento non è ancora perfettamente completata. Lo stesso Verrocchio aveva designato Lorenzo Di Credi come suo successore nella gestione, nella responsabilità appunto del completamento della scultura. Poi invece i veneziani gli preferiranno Alessandro Leopardi, ma comunque, diciamo, per quanto si tratti di un'opera in un certo qual modo di collaborazione dal punto di vista materiale, invece comunque rappresenta un raggiungimento assolutamente autonomo dal punto di vista stilistico, dove gli elementi retorici, gli elementi appunto di carattere, abbiamo detto, celebrativo, sono anche più spiccati rispetto al monumento di Donatello, al monumento del Gattamelata. In particolare la posa del cavaliere e l'incedere del cavallo hanno acquisito un respiro più aulico, più imponente. Anche il contrapposto tra la figura del cavaliere e la rotazione del busto del Colleoni rispetto al movimento della testa e delle gambe del cavallo, che rappresentano effettivamente, diciamo, un chiaro elemento di difficoltà tecnica che lo scultore deve riuscire a dominare, perché comunque si tratta di una fusione in bronzo e quindi, diciamo, di un'opera di grandi dimensioni che impone delle difficoltà appunto per quanto riguarda la statica, per quanto riguarda la realizzazione dei vari pezzi che devono essere assemblati. Quindi anche in questo caso vediamo come l'elemento più propriamente creativo, che riguarda appunto la concezione dell'insieme, sugli suoi aspetti decorativi, stilistici, eccetera, si coniuga invece con una conoscenza, con un dominio delle tecniche artigianali, che peraltro vengono trasmesse all'interno di quei meccanismi, di quelle fucine che sono appunto le botteghe, e che sono il luogo di trasmissione di queste conoscenze altrimenti tacite, insomma, non ancora formalizzate in termini industriali, diciamo così. Ecco, dal punto di vista del coniugarsi di vincoli e di sfide tecniche sempre più ambiziose e di concezioni sempre più creativamente altrettanto magniloquenti, il genere della scultura equestre conosce proprio allo scadere del secolo un altro, almeno potremmo chiamarlo un altro tentativo, ecco, di superare i limiti. Ecco, questa dimensione peraltro della sfida, del continuo tentativo di andare oltre un limite che non è solo tecnico, come abbiamo detto, è un elemento essenziale e potremmo dire tipico e peculiare dell'arte italiana, e forse in maniera ancora più spiccata degli artisti toscani e fiorentini, dove questo elemento della rivalità, che poi spesso ci è stato trasmesso in forme più o meno aneddotiche, talvolta anche piuttosto bizzarre, ma che doveva certamente costituire quello che giustamente è stato chiamato il lievito anche, diciamo, della creatività e della critica. Mi intendevo riferirmi naturalmente all'ambizioso progetto del monumento equestre a Francesco Sforza, progettato da Leonardo su richiesta appunto di Ludovico il Moro, che proprio più o meno in contemporanea con la realizzazione della scultura equestre di Bartolomeo Colleoni a Venezia, appunto, Ludovico il Moro chiede a Leonardo di realizzare un monumento in memoria del padre di Francesco Sforza, e Leonardo, che certamente appunto si misura con il proprio maestro, ma certamente è anche in grado di fare molto di più e fare meglio, progetta una scultura assai più ambiziosa. La storia della realizzazione del monumento equestre di Leonardo è molto tormentata e purtroppo poi riuscirà soltanto in parte, e oggi non abbiamo più traccia, diciamo, materiale di questo grande ambizioso progetto, però certamente è una testimonianza assai significativa del discorso che stiamo facendo. In un primo momento Leonardo aveva pensato addirittura a un cavallo di enormi dimensioni che doveva essere rappresentato, per quello che possiamo ricostruire dalla grande quantità di studi grafici, di disegni, di schizzi che Leonardo aveva profuso appunto nella progettazione di quest'opera. Doveva essere un cavallo rampante, quindi impennato sulle zampe posteriori, quindi una difficoltà tanto maggiore dal punto di vista della realizzazione poi materiale. Se non che, siccome Leonardo poi pensa progressivamente a soluzioni ancora più magniloquenti e soprattutto aumentano le dimensioni previste per questo monumento equestre, a un certo punto Leonardo è costretto a ripensare la configurazione iniziale del suo cavallo, che viene diciamo così, ridisegnato in altra forma, attraverso una serie di vicende alterne, anche abbastanza complicate. Leonardo arriva a realizzare comunque il modello in Creta di questo cavallo, che viene esibito appunto alla fine del 400, nel 1493, viene mostrato al pubblico. Si tratta di una fase intermedia ancora, per così dire, non si tratta del monumento finito, si tratta del modello sulla base del quale poi si sarebbe dovuta realizzare la fusione in bronzo, che era la parte poi ovviamente più complicata e più difficile. Tanto per dare un'idea della difficoltà dell'impresa, diciamo, basta ricordare le misure che ci sono note attraverso la documentazione storica. Il cavallo di Leonardo, il modello in Creta, era alto 7 metri, quindi diciamo comunque era la più grande scultura del mondo, e per realizzarlo sarebbero state necessarie qualcosa come 100 tonnellate di bronzo. Peraltro proprio questo materiale si rese indisponibile, perché poi il Moro dovette utilizzarlo per scopi militari, questo materiale, quindi alla fine il cavallo rimase irrealizzato e purtroppo persino il modello in Creta venne distrutto, venne fatto bersaglio delle truppe francesi quando alla fine del 400 invasero il Ducato di Milano, e quindi di questo cavallo purtroppo restano soltanto, peraltro bellissimi ovviamente, straordinari, gli studi grafici, i disegni e gli altri studi preparatori appunto dedicati da Leonardo a questo progetto. Ma certamente l'ambizione di Leonardo segna un po', ecco, lo sviluppo anche in questo caso, diciamo così, l'estremizzazione di quel genere che proprio nel XV secolo conosce un momento di grande fortuna, insomma. Peraltro l'aspetto tecnico, l'aspetto che abbiamo toccato da questo punto di vista, nella cultura fiorentina, nella cultura toscana, italiana, tra XV e XVI secolo, e anche a partire proprio dalla riflessione di Leonardo, acquisisce anche una sorta di dimensione teorica, per così dire. Questo è l'altro aspetto sul quale ci siamo in parte già soffermati, vale a dire che la tematica della scultura non è soltanto oggetto di uno sviluppo e di un progresso tecnologico, per così dire, o creativo, ma è anche oggetto di una speculazione che è propriamente teorica, qualche volta addirittura filosofica ed estetica, che precorre appunto riflessioni assai più moderne in materia appunto di generi, di media, di strumenti appunto e possibilità creative. Un momento significativo da questo punto di vista, diciamo un momento topico di riflessione teorica sul tema della scultura, sulla specificità della scultura, è il cosiddetto motivo del paragone, che peraltro viene inaugurato proprio da Leonardo nel suo trattato, cioè una serie di riflessioni dedicate proprio al confronto fra la pittura e la scultura, così come la pittura e la musica, la pittura e le altre arti, le cosiddette, quelle che poi saranno chiamate le arti sorelle, se non che appunto proprio nel Cinquecento si specula, si dibatte, si discetta su quale sia non soltanto la differenza fra la scultura sotto il profilo tecnico, sotto il profilo artistico, fra la scultura e la pittura, ma addirittura anche si discute, ed è appunto tipico dello spirito fiorentino, come dicevamo, del primato delle arti, insomma, cioè se la scultura o se la pittura siano più nobili, siano quale sia più nobile, quale sia più importante, quale sia più difficile, quale sia quindi più meritevole da questo punto di vista. Con argomenti che possono essere molto vari, che vanno appunto da una riflessione più strettamente inerente alle proprietà rappresentazionali, alle proprietà mimetiche, alle proprietà anche di economia mimetica dei vari mezzi, fino a considerazioni molto più estemporanee, anche che pure comunque hanno una certa importanza nell'orizzonte intellettuale degli artisti dell'epoca, per esempio il fatto, lo dice Leonardo nel suo trattato, che in qualche modo il pittore è superiore allo scultore perché lo scultore per fare il suo lavoro, e qui di nuovo riesce la dimensione artigianale a cui abbiamo fatto cenno più volte, lo scultore è costretto in qualche modo realmente a sporcarsi le mani, no? A lavorare col martello, con gli scalpelli, in mezzo alla polvere del marmo, della pietra, laddove invece il pittore è ben vestito da gentiluomo, no? Per così dire, fa un lavoro molto più pulito, in punta di pennello, è il caso di dire. Ecco, insomma, talvolta emergono anche queste considerazioni apparentemente estrinseche, ma dicevo di una qualche importanza. E non è un caso, infatti, che un personaggio come Benedetto Varchi, umanista, letterato, storico, traduttore di Aristotele, insomma comunque personaggio, certamente un intellettuale della Toscana di quell'epoca, siamo appunto già intorno alla metà del secolo, nel 1547 Benedetto Varchi cerca di riprendere le fila del discorso del paragone e addirittura come dire, realizza un'inchiesta, una sorta di sondaggio, grazie alle sue, ovviamente alle sue conoscenze, al fatto che si tratta di un personaggio di riferimento nella Firenze dell'epoca, e chiede agli artisti più noti, più in vista, diciamo così, gli artisti più importanti dal punto di vista della committenza, delle opere pubbliche realizzate, di pronunciarsi propriamente sulla questione della priorità o della maggioranza, come dice Benedetto Varchi, delle arti, cioè di nuovo appunto se sia la pittura o la scultura a meritare la palma della vittoria. E si conservano le lettere di risposta che appunto degli artisti che Varchi aveva consultato per la sua inchiesta. Si tratta di pittori e scultori, quindi c'è Pontormo, c'è Vasari, Bronzino, Cellini e anche Michelangelo. Naturalmente le risposte si orientano, sono diverse, sarebbe interessante, non abbiamo tempo certamente per farlo, ma è interessante confrontarle perché denunciano punti di vista, priorità e anche tenore di argomenti molto differenti secondo ovviamente il tipo di personaggio, il tipo di mestiere anche prevalente che ognuno di questi faceva. Semmai può essere interessante da questo punto di vista, perché ci introduce al discorso che volevo fare adesso, parlare di Michelangelo, perché anche Michelangelo risponde alla inchiesta di Benedetto Varchi ed è interessante considerare la sua lettera, perché appunto la lettera di Michelangelo è in un certo qual modo diplomatica, ma nello stesso tempo è piuttosto perentoria nel definire appunto quali siano le sue posizioni. E vorrei leggere brevemente appunto almeno un passaggio di questa lettera, perché mi pare eloquente per il nostro discorso. «Messer Benedetto», scrive Michelangelo al Varchi, «perché, e paia pure che io abbia ricevuto come ho il vostro libretto, risponderò qualcosa a quel che mi domanda, benché ignorantemente. Io dico che la pittura mi pare più tenuta buona quanto più va verso il rilievo, e il rilievo più tenuto, cattivo, quanto più va verso la pittura. E però a me soleva parere che la scultura fussi la lanterna della pittura, e che dall'una all'altra fussi quella differenza che dal sole alla luna. Ora, poiché io ho letto nel vostro libretto, dove dite che, parlando filosoficamente, quelle cose che hanno un medesimo fine sono una medesima cosa, sono mutato d'opinione e dico che se maggiore giudizio e difficoltà, impedimento e fatica non fa maggiore nobiltà, che la pittura e scultura è la medesima cosa, e perché ella fussi tenuta così, non dovrebbe ogni pittore far manco di scultura che di pittura, e il simile lo scultore di pittura che di scultura. Io intendo scultura, questo è un punto importante, quella che si fa per forza di levare, quella che si fa per via di porre, è simile alla pittura. Basta che venendo l'una e l'altra da una medesima intelligenza, cioè scultura e pittura, si può far fare loro una buona pace insieme e lasciar tante dispute, perché vi va più tempo che a far le figure. Colui che scrisse che la pittura era più nobile della scultura, se egli avesse così bene inteso l'altre cose che egli ha scritto, le avrebbe meglio scritte la mia Fante. Infinite cose non più dette ci sarebbe da dire di simili scienze, ma, come ho detto, vorrebbero troppo tempo, e io n'ho poco, perché non solo son vecchio, ma quasi è il numero dei morti. Però prego mi abbiate per iscusato, e a voi mi raccomando e vi ringrazio quanto so e posso del troppo onore che mi fate e non conveniente a me.
Sì, che tra l'altro no, mi riaggancio solo un attimo alla prima trasmissione a cui sei intervenuto, dove ti chiesero proprio la relazione tra pittura e scultura in riferimento al Tondodoni, mi pare, no?
Sì,
ti ricordi, esatto. Ci fu una domanda in questo senso.
Eh sì, qui come si vede la risposta di Michelangelo, come al solito, è sempre molto arguta e anche sottilmente polemica, addirittura, come si è notato, sull'operazione stessa, diciamo, no? La notazione a proposito del tempo che si perde a discutere, a disputare di queste cose, concorre invece alla necessità ben più urgente del tempo dello scultore, che invece dovrebbe dedicarsi più direttamente al proprio lavoro, alla propria vocazione. Non di meno è evidente qui l'altro elemento importante, e cioè la interpretazione, che poi è così caratteristica ovviamente dell'arte di Michelangelo, della scultura come l'arte del levare, per l'appunto, e non l'arte del mettere. Era un tema che era già stato accennato e in qualche modo già impostato nel De Statua dell'Alberti, che abbiamo citato all'inizio, ma nell'arte di Michelangelo questo tema della sottrazione, della scultura come qualcosa che lascia emergere, non che aggiunge, diventa un elemento fondamentale per l'interpretazione del significato stesso, del valore, potremmo addirittura dire, esistenziale che Michelangelo conferisce alla propria opera. E nell'arco della sua, peraltro, lunghissima carriera, come sapete, questa dimensione, diciamo così, questa consapevolezza del carattere, appunto, propriamente esistenziale, della dimensione tecnica, delle implicazioni semantiche, delle caratteristiche tecniche della scultura, diventano vie più evidenti e vie più determinanti sotto il profilo degli esiti stilistici delle opere di Michelangelo. Qui purtroppo non abbiamo molto tempo e certamente non possiamo permetterci di esaminare l'opera di Michelangelo troppo da vicino, che peraltro, insomma, è fin troppo nota nelle sue emergenze più spettacolari, ma basterebbe confrontare un'opera giovanile, molto giovanile, e non di meno assai già molto celebre alla sua epoca, intendo dire la Pietà Vaticana, che appunto viene realizzata nel 1498, quando Michelangelo è appena 23enne, e che già rappresenta in qualche modo il raggiungimento massimo, diciamo così, l'esito più estremo possibile all'interno di un certo tipo di linguaggio scultoreo, che Michelangelo aveva certamente rapidamente assorbito nell'ambito della sua formazione fiorentina, e nella Pietà Vaticana porta alle sue estreme conseguenze. In termini appunto di quelle categorie, di quelle istanze che, come dicevamo prima, innervano la produzione artistica del primo Rinascimento, cioè il realismo, il rigore delle proporzioni, il rigore geometrico, il rigore spaziale e la giusta composizione fra dimensione idealizzata e ovviamente orientata al recupero del modello antico e dimensione affettiva, dimensione espressiva. Ecco, diciamo, nella Pietà di Michelangelo, nella Pietà Vaticana, questi vari elementi trovano un punto di equilibrio pressoché perfetto, potremmo dire così, accoppiati naturalmente a un'esecuzione formale, a un'esecuzione materiale ineccepibile. Michelangelo lavora le superfici con un'attenzione, con una accuratezza, con una precisione che appunto conferisce alla statua, alla scultura un carattere appunto di perfetto equilibrio che quintessenzialmente, diciamo, l'incarnazione dell'arte classica rinascimentale, potremmo dire così, proprio a cavallo fra 4 e 500. Già nelle opere successive, e per esempio appunto è qui il caso di citare il Davide, famoso appunto, che viene realizzato nell'arco di qualche anno tra il 1501 e il 1504, già cominciano ad emergere elementi più connotati, per così dire. Lo stile di Michelangelo rompe questo equilibrio perfetto che era ancora evidente nella Pietà e comincia ad assumere invece delle caratteristiche più marcatamente, più stilisticamente connotate, per l'appunto. E qui il confronto con il Davide di Donatello, di cui abbiamo parlato prima, è piuttosto eloquente, perché al di là delle dimensioni, naturalmente, perché il Davide di Michelangelo, come sapete, è una statua gigantesca. Michelangelo aveva accettato la sfida, anche qui di nuovo l'elemento della sfida tecnica è importante, di rilavorare un blocco di marmo che era così convenzionalmente chiamato all'epoca a Firenze appunto il gigante, perché si trattava di un blocco enorme che era stato lavorato e poi abbandonato, proprio perché evidentemente le difficoltà tecniche erano dovute sembrare soverchie per l'ottenimento del risultato progettato. E Michelangelo invece appunto decide di confrontarsi con questo pezzo di marmo così difficile, anche perché aveva delle dimensioni, era stretto e alto e quindi era veramente complicato tirarne fuori, ecco qui il caso dell'elemento della sottrazione, tirarne fuori una statua compiuta. E invece appunto proprio l'immaginazione plastica di Michelangelo riesce a realizzare in tempi relativamente brevi, considerate le dimensioni appunto, il colosso che poi tutti conosciamo, che oggi si trova appunto che era stato progettato per essere collocato nella zona absidale all'esterno, diciamo, del Duomo, e che invece poi, proprio per la qualità eccellente, per la straordinaria riuscita dell'opera, si decide di collocare nel posto d'onore e nel posto simbolicamente più carico dal punto di vista cittadino, dal punto di vista politico, cioè in Piazza della Signoria. Addirittura si forma una commissione con i maggiori artisti fiorentini per decidere dove collocare il Davide di Michelangelo.
Anche in questo caso, ovviamente, per il messaggio che dava, politico, insomma, sociale, che accennavi già.
Anche in questo caso è chiaro che appunto c'è una spiccata, intenzionale probabilmente, interpretazione del soggetto, appunto, come dicevamo prima, del soggetto biblico in una chiave politica,
diciamo così.
Oltretutto appunto Michelangelo concepisce la propria figura, e questo è già un elemento nuovo nella sua produzione, come appunto una figura carica di una energia potenziale, mentre appunto la figura di Donatello era ancora così, abbiamo detto, esile, elegante, longilinea, eccetera, il colosso di Michelangelo ha invece già quei caratteri di muscolarità, quasi appunto sottolineatura del plesso anatomico, che diventa espressione ovviamente di un'energia che è più che semplicemente fisica, e diventa ovviamente un'energia psichica o spirituale che appunto incarna poi pienamente il significato della statua nel suo complesso.
Ci sentiamo appena brevemente, perché ascolta la posizione del David.
Il Davide appunto è rappresentato in piedi, ma con la testa rivolta di lato, appunto come a sottolineare l'attenzione concentrata dello sguardo, con il viso in un'espressione di massima concentrazione psicologica, come se appunto il Davide stesse prendendo così, diciamo, le misure, e infatti con la destra si scioglie la fionda che tiene legata sulle spalle, e quindi è il momento in cui Davide sta per dare così compimento all'azione, ma appunto la sua energia è ancora potenzialmente bloccata, e quindi viene colta, anche perché chiaramente il marmo non avrebbe consentito un'articolazione diversa nello spazio, quindi bisognava rispettare questi limiti, ma all'interno di questi limiti appunto l'interpretazione di Michelangelo falleva proprio sulla dimensione di questa energia latente che noi cogliamo come in via di esplosione, per così dire. È il momento della concentrazione, della pausa, che precede di poco il momento del compimento dell'azione stessa, che poi invece troveremo, tanto per restare nell'ambito dello stesso soggetto, nel Davide di Bernini, in cui questa articolazione dello spazio diventa assai più articolata e complessa. Dicevo, nell'opera tarda di Michelangelo, per andare già molto più avanti nel tempo, invece gli elementi legati appunto alla materialità della materia, se mi passate così il bisticcio, diventano più evidenti, fino ad assumere un carattere addirittura parossistico in quella che forse è la sua ultima scultura, cioè la celeberrima Pietà Rondanini, che oggi si trova al Castello Sforzesco a Milano, e che rappresenta la sua ultima sfida sotto il profilo artistico, ma anche sotto il profilo esistenziale, per così dire, perché la Pietà Rondanini, che peraltro Michelangelo aveva concepito per la sua stessa sepoltura, quindi evidentemente come un'opera con un carattere strettamente, intimamente personale, rappresenta il suo cimento ultimo e definitivo, perché viene strutturata, lui comincia a scolpirla, diciamo, negli anni 50, secondo un certo disegno, poi evidentemente insoddisfatto di questo risultato, in vecchiaia e fino al 64, quando appunto Michelangelo muore, continua a lavorare su questa pietà, su questa scultura, addirittura cambiandola completamente. Infatti oggi chi la può osservare a Milano, nel Castello Sforzesco, si renderà conto che è una scultura piuttosto, difficile da giudicare, perché appunto è un'opera incompiuta, è un non finito per l'appunto, anzi addirittura rappresenta la compresenza di due concezioni diverse che confliggono in qualche modo a un livello ancora genetico, a un livello embrionale, e lottano, se posso dire così, per emergere dalla materia. Qui peraltro sta propriamente, e nel suo senso più compiuto, il carattere filosofico, per così dire, che Michelangelo riconosce all'operazione della scultura per via di levare, nel senso che appunto la statua è la figura, la forma è per Michelangelo quel qualcosa che è imprigionato dentro la materia. Lo scultore deve fare in modo di fare emergere questa forma, che è potenzialmente, ecco di nuovo il discorso della potenzialità, è potenzialmente presente e deve essere portata alla sua forma di attualità piena. In questo modo è chiaro che la forma diventa il principio antitetico della materia stessa. Ecco, potremmo ragionare in termini di categorie metafisiche, per cui la materia, il marmo, la pietra, il legno, quello che è, rappresenta in un certo qual modo la zavorra della forma stessa, ciò che la frena, ciò che la tiene imprigionata. E qui naturalmente si dischiude anche per certi versi la dimensione propriamente religiosa dell'opera di Michelangelo, insomma.
Sì, è tutto interessantissimo, anzi colgo l'occasione per dare ragione a un'ascoltatrice che dice troppi argomenti, mi sento proprio una critica a me rivolta, e la accolgo assolutamente. Bisogna magari scegliere dei temi, sceglieremo dei temi un pochino più contenuti per poterli illustrare ancora meglio.
Mentre, certo. Ora passerei allo stacco musicale, Tarantella napoletana, l'arpeggiata di Athanasius Kircher.
Eccoci di nuovo qui in studio. Un'ultima domanda per il dottor Michele Di Monte. Come si sviluppano nel XVII secolo e con quali esiti le ricerche sugli aspetti della scultura legati più specificamente alla fruizione dello spettatore sotto il profilo percettivo e psicologico?
Certo, questa rappresenta per l'appunto una di quelle linee di sviluppo di cui abbiamo già individuato la genesi, la formazione, la definizione nell'arco appunto del progredire della scultura tra 4 e 500. E naturalmente nell'arte barocca, che chiaramente qui potremo così discutere soltanto per minimi cenni, e poi magari è un discorso che riprenderemo nella prossima puntata, per così dire, così, ad apertura del discorso, sì, che faremo sugli sviluppi poi cronologici successivi. Per quanto riguarda la tematica appunto del rapporto tra la scultura e il suo destinatario, il fruitore, diciamo così, colui che la percepisce, l'arte del Seicento, l'arte barocca, porta per certi versi alle estreme conseguenze delle istanze che sono già presenti nell'arte cinquecentesca, in particolare appunto nell'arte tardo manieristica. Qui ci si può limitare per esempio a tematizzare la questione del rapporto fra il tempo e lo spazio, perché appunto la scultura non è soltanto un'arte dello spazio, ma proprio per la sua presenza reale, per la sua consistenza materica, per la sua configurazione volumetrica, è anche un tipo di arte che va fruita in una successione, mentre il dipinto è qualcosa che per lo spettatore può essere colto in maniera immediata, anche se peraltro poi c'è da dire che ci sono varie forme ovviamente di fruizione, ed è peraltro frequente che spesso gli spettatori non vedano delle cose che pure stanno nella pittura e che si rendano conto di come un dipinto funzioni soltanto attraverso un'esperienza prolungata nel tempo. Nel caso della scultura questa fruizione rallentata o sequenziale è tanto più essenziale, per così dire. E questo dicevo è già evidente nell'arte, in parte abbiamo detto parlando di Donatello, è già evidente anche nell'arte di Michelangelo, nell'arte del manierismo tardo cinquecentesco questo viene spinto a ulteriori livelli di complicazione. Questo tipo di tematica poi trova una sua rinnovata formulazione nell'arte di Bernini, che è certamente la figura che domina assolutamente la scena barocca e la scultura seicentesca in particolare. E tutta la produzione berniniana è, si può dire, un contrappunto, una sorta di riflessione, di rimeditazione, di sperimentazione anche per certi versi di questa tematica di un complesso rapporto fra la posizionalità della scultura stessa e gli impulsi gli effetti appunto che la scultura stessa esercita sulla posizione del suo fruitore, a cominciare proprio dall'articolazione dello spazio. Prima abbiamo accennato al confronto fra il Davide di Michelangelo e il Davide di Bernini, appunto il Davide di Bernini che oggi è conservato alla Galleria Borghese a Roma e che appunto viene realizzato intorno subito dopo gli anni 20 del 600, quindi è un'opera ancora, possiamo dire, relativamente giovanile. Bernini nasce nel 1598, già rappresenta appunto un risultato che è perfettamente conscio delle proprie risorse tecniche e anche, diciamo, degli obiettivi che lo scultore si pone dal punto di vista artistico. Qui la figura di Davide, a differenza sia di Donatello che di Michelangelo, è invece rappresentata nell'articolazione più dinamica del suo movimento. Di nuovo abbiamo qui il tema, diciamo, della latenza, dell'energia che sta per esplodere nel movimento finale, se non che appunto il grado di tensione latente nel movimento potenziale della statua è assai più tangibilmente percepibile proprio in termini tensivi. Attraverso la rotazione del corpo, il cosiddetto contrapposto, cioè il diverso orientamento della testa, delle braccia, del torso, delle gambe, che sono articolate in modo da costituire una sorta di leva, di contrapposti di energia che stanno per liberarsi, lo spettatore ha l'impressione effettivamente di trovarsi di fronte a qualcosa che è stato, a un movimento che è stato congelato in un istante, quello che poi appunto Lessing chiamerà l'istante fruttuoso, che naturalmente ha un prima e immediatamente rende percepibile anche un poi. Ecco, la dimensione dinamica in questo senso è la dimensione dell'articolazione spaziale, dell'organizzazione del movimento, che suggerisce anche il movimento dello spettatore, che in questo caso deve di nuovo girare, deve esplorare la statua nelle sue diverse angolazioni e ogni angolazione scopre una veduta diversa, un punto diverso, diciamo così, di percepire, di sentire anche il movimento della statua e la sua disposizione dello spazio. Ecco, questa idea peraltro di scenari differenti che si susseguono come in una sorta di sequenza cinematografica non è una metafora impropria nell'arte di Bernini, perché come sapete l'arte di Bernini è fortemente legata ad una dimensione di teatralità, ad una dimensione scenotecnica, a partire dal fatto che lo stesso Bernini era un esperto, diciamo così, scenografo e scenotecnico, appunto, e spesso ha realizzato opere di questo tipo che sono rimaste celebri, anche se oggi non ne conosciamo purtroppo i dettagli, ma certamente la sua scultura conserva fortemente fino all'ultimo questo carattere, appunto, di teatralità, questo carattere di spazialità illusiva e nello stesso tempo inclusiva, appunto, nei termini che dicevamo prima, cioè appunto nei termini percettivi, psicologici, di movimento potenziale, di empatia anche sotto il profilo della resa finale.
Aggiungiamo soltanto che in questo caso, nel caso del Davide di Bernini, la fionda non è poggiata sulla spalla, ma invece sta quasi per essere lanciato il sasso, quindi sì, sta ruotando, è il momento proprio che anticipa il lancio del sasso che colpirà
il giovane Davide, che è appunto in questo caso dal punto di vista atletico, anatomico, della complessione fisico-muscolare, una via di mezzo fra il Davide di Donatello e quello assai più colossale e appunto ben piantato di Michelangelo, è colto nel momento in cui tende le corde della fionda, e con una mano tiene appunto la cima delle due corde, dall'altra appunto regge il sasso e sta per l'appunto per scoccare appunto il colpo contro Golia, e anche l'espressione fisionomica, anche la contrazione dei muscoli, persino le labbra che sono strette appunto nella concentrazione che è imminente appunto all'esercizio del movimento, del movimento dello sforzo, appunto rende in maniera plastica, è il caso di dire, veramente appunto questo momento, questo istante che viene quasi congelato, diciamo così, nella sua continuità dinamica, insomma. E questo è certamente uno degli elementi che distinguono e che rendono la scultura di Bernini così estremamente suggestiva e così estremamente coinvolgente, per così dire. Ecco, io direi che qui appunto potremmo sviluppare ulteriormente questi discorsi, potremmo tra l'altro parlare di altre opere di Bernini che sono altrettanto significative dal punto di vista del discorso che stavamo facendo, cioè appunto del problema delle implicazioni, così, diciamo, degli effetti della costruzione delle sculture sullo spettatore, se non che appunto penso che la tempistica ci impone purtroppo, diciamo così, di essere estremamente sintetici. Magari però penso che appunto nella prossima puntata possiamo riprendere almeno brevemente alcuni di questi temi e così dare un minimo di compimento al nostro discorso.
Sì, anche perché nella prossima trasmissione avremo ancora appunto dottor Michele Di Monte. Il nostro percorso si sviluppava all'interno di due trasmissioni per arrivare all'epoca moderna, forse contemporanea con qualche accenno, e direi sicuramente di ripartire nella prossima trasmissione in programma per il 15 luglio, poi verrà confermato, ripartire proprio forse proprio da Bernini, perché sicuramente ci sono alcune sculture che vale la pena descrivere per alcuni dettagli che insomma lo colloca in una posizione assolutamente diciamo così di eccellenza per l'illusione a cui accennavi te, no? Viene in mente la mano che afferra la coscia del
ratto di Proserpina,
che colpisce molto e farà la pena un po' soffermarsi su
Da questo punto di vista le sculture, i gruppi borghesiani cosiddetti, appunto le sculture realizzate da Bernini per Scipione Borghese, nello stesso periodo del Davide di cui abbiamo appena parlato, offrono tutta una serie di soluzioni, di effetti, di trovate, di invenzioni che rendono, giustizia veramente alla dimensione propriamente tattile della scultura, le sue qualità, le sue differenze, le sue variazioni. E non per caso, appunto, alla Galleria Borghese noi facciamo queste visite proprio, e Bernini è propriamente il soggetto privilegiato da questo punto di vista, perché si presta ad un tipo di fruizione e di esperienza che rende maggiormente, appunto, giustizia alle sue creazioni.
E non ultimo Apollo e Daphne, con
bellissimo.
La pelle di Daphne che si trasforma in corteccia, c'è questo passaggio,
trasmutazione della materia.
Quindi purtroppo, cari amici ed amiche, siamo giunti al termine di questo nostro viaggio insieme. Spero che l'argomento trattato sia stato di vostro gradimento. Io sono ancora emozionata, vi invito a scriverci per condividere con noi i vostri pensieri, le vostre idee e, perché no, anche le vostre critiche costruttive. Ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti, la professoressa Elisabetta Borgia, il dottor Michele Di Monte, Giacomo Elmi in regia e Mariolina Lombardi in redazione per avermi sopportato. Grazie a voi per l'ascolto, vi auguro una buona serata e al prossimo viaggio da Giada Voci.